Allora, di nuovo grazie per essere qui. Due cose in fretta prima di dare la parola ai relatori. Una semplicissima sull'importanza che questo convegno Gramsci in Asia e in Africa si tenga qui. Si tenga qui in Sardegna, si tenga qui nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari. Che si tenga in Sardegna, mi viene in mente una cosa di cui si parlava ieri in una delle attività, diciamo, che stanno attorno a questo convegno, al seminario con il professor Cosimo Zene. Si parlava del dono, ieri pomeriggio. C'è una bella frase di Eric Hobsbawm che dice che Gramsci è il miglior dono che la campagna ha fatto alla città. Quindi dicevo poi dell'importanza che questo convegno si tenga qui nella Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari. È importante per molti fattori. Ne cito uno che negli anni 70, dalla metà degli anni 70 fino a 1980, quando è scomparso prematuramente, insegnava nell'Università di Cagliari un antropologo, un libero battitore, un antropologo che era Michelangelo Pira. Michelangelo Pira ha, come dire, anticipato molte delle tematiche che qui discutiamo. E soprattutto era un attento studioso di Gramsci, che ha fatto incontri con il suo pensiero in molte occasioni. Negli anni 60, quando recensendo la biografia di Peppino Fiori, scritta da Peppino Fiori sulla vita di Antonio Gramsci, recensendola sulle pagine delle Nuove Sardegna, esortava tutti a capire che il pensiero di Gramsci era un pensiero importante che poteva essere letto su vari piani, poteva essere letto in tempi diversi, ma non perdeva mai la sua attualità. Michelangelo Pira, oltre che essere antropologo, era anche scrittore, poeta. Nel 77 scrisse proprio una poesia in sardo, recitativo per Antonio Gramsci, che parlava di Gramsci, ma per parlare di quello che era il pensiero di Gramsci, dell'importanza della scuola, l'importanza dell'istruzione, come sempre in quello che è il suo libro più conosciuto, il suo libro d'antropologo più conosciuto, La rivolta dell'oggetto. Per chi lo legge fin dalle prime pagine si accorge dell'importanza che ha il pensiero di Antonio Gramsci nella sua riflessione. Inizia questo libro con un'affermazione molto semplice: l'uomo incolto non esiste, e questo è un qualcosa che dobbiamo a Gramsci. Ma tutti e due, sia Gramsci sia Michelangelo Pira, avevano, come dire, a cuore il diffondersi, la diffusione, la difesa dell'identità, il diffondersi della cultura che questa identità crea, la difesa della cultura su cui si basa appunto questa identità. Detto questo, iniziamo subito, diciamo, i lavori con la prima relazione di Gianni Fresu. Gianni Fresu è un giovane ricercatore che è nato a Sassari e dopo la laurea in Scienze Politiche all'Università di Cagliari ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Urbino ed è uno studioso, diciamo, del pensiero hegelo-marxista. Ha scritto due pubblicazioni molto importanti: il molto importanti, Il diavolo e l'ampolla, nel quale diciamo affronta il pensiero, la figura, il pensiero di Antonio Gramsci sulla figura dell'intellettuale. E la tesi di Fresu in questo saggio è abbastanza semplice e profonda, che il pensiero di Gramsci oggi viene spesso distorto da politici e intellettuali per piegare la storia ai propri interessi e viene utilizzato spesso per giustificare scelte personali sulla base di una fase o di un pensiero estrapolato dal contesto in cui il pensiero di Gramsci si è sviluppato. Ecco, penso che anche oggi nella sua relazione Gianni Fresu metterà a fuoco alcuni dei concetti fondamentali del pensiero di Antonio Gramsci. La parola a Gianni Fresu.
Allora, nell'ambito dei cosiddetti, non so se si sente che ogni volta ho difficoltà, non lo tengo in mano. Dicevo, nell'ambito dei cosiddetti studi postcoloniali e dei subaltern studies che faranno la parte del leone nelle sessioni che seguiranno, l'attenzione verso alcune categorie fondamentali del pensiero gramsciano, quelle di Stato, società civile, gruppi subalterni, è di primaria importanza. Non spetta alla mia relazione sviscerare gli assunti concettuali di questi orientamenti scientifici, né mostrarne gli eventuali elementi contraddittori che talvolta si possono riscontrare, bensì esporre per quanto possibile in via sintetica il rapporto organico che sussiste nell'opera di Gramsci tra queste categorie. In via preliminare penso si possa dire, o quantomeno io mi assumo la responsabilità di farlo, anche magari non trovando pieno consenso su questo, che alcuni degli utilizzi incoerenti delle categorie gramsciane e talvolta il fraintendimento della loro valenza politica poggiano non solo sul fatto che in alcuni casi si giunga a Gramsci attraverso letture di seconda mano, ma anche che spesso esse siano state valutate parzialmente e decontestualizzate dall'opera e dalla più complessiva attività politica di Antonio Gramsci. In secondo luogo, tali letture omettono di trattare, o in alcuni casi non conoscono, tutto un dibattito teorico di estrema importanza nella definizione del pensiero gramsciano, quello esemplificato dal contrasto tra il materialismo dialettico e il materialismo determinista, tra la concezione del marxismo come sintesi organica dell'economia politica inglese, del socialismo utopistico francese, della filosofia classica tedesca e il marxismo intesa nella sola dimensione storica e veicolata attraverso il positivismo e i canoni delle scienze naturali applicati meccanicisticamente alla storia dell'umanità. Infine, alcune letture fuorvianti, a mio modo di vedere, o comunque parziali, non tengono conto spesso dell'importanza dell'opera di Lenin per l'intellettuale sardo. Come cercherò di spiegare con la mia relazione, se non si tiene conto del rapporto Lenin-Gramsci, le categorie di egemonia, blocco storico, classi subalterne risultano solo parzialmente comprensibili. Stato, società civile e subalterni in Gramsci sono categorie così strettamente e organicamente intrecciate che una trattazione per parti è praticamente impossibile. L'attenzione verso la storia delle classi subalterne è legata alla definizione del concetto di blocco sociale e blocco storico e soprattutto conseguente all'introduzione della questione meridionale come grande questione nazionale nella politica, nella strategia politica del Partito Comunista d'Italia, che trova un primo elemento essenziale di elaborazione nelle tesi di Lione e quindi nel saggio del 26. Il tema dell'alleanza organica tra proletariato industriale del Nord e masse contadine del Mezzogiorno costituisce, per ammissione stessa di Antonio Gramsci, una contestualizzazione alla concreta realtà italiana della politica delle alleanze posta nel 17 tra operai e contadini attraverso la riforma agraria. Ma oltre a questo, il tema della riforma agraria, come grande questione egemonica, è la questione cruciale che emerge sia nella Rivoluzione francese sia nel Risorgimento italiano, tanto da connotare il diverso esito delle due esperienze storiche. La vittoria dei Giacobini, che seppero porre la questione della riforma agraria legando a sé le masse contadine, il fallimento delle prospettive democratiche del Risorgimento italiano per l'indisponibilità da parte del Partito d'Azione a fare altrettanto. Il rapporto tra nord e sud in Italia rientra appieno nello schema classico della dialettica tra città e campagna e può essere analizzato nelle diverse forme di cultura che le due realtà esprimono. In tale dialettica si può già individuare la funzione essenziale degli intellettuali nella definizione degli assetti di dominio della società italiana e dunque il grande tema della società civile come articolazione organica di ciò che generalmente si intende per Stato. In Italia il processo di unificazione nazionale non si è realizzato sulla base di un rapporto di uguaglianza, ma attraverso una relazione squilibrata all'interno della quale l'arricchimento e l'incremento industriale del Nord dipendono strettamente dal crescente impoverimento del Mezzogiorno e la sua trasformazione in mercato di sfruttamento semicoloniale. Nella questione meridionale, premessa fondamentale e indispensabile per comprendere i quaderni, Gramsci definisce il Mezzogiorno come una grande disgregazione sociale, all'interno della quale i contadini non hanno alcuna coesione tra di loro. Le masse contadine che costituiscono la maggioranza della popolazione meridionale, non riuscendo a dare espressione centralizzata, quindi forma politica, alle proprie aspirazioni, materializzano il loro perenne fermento attraverso uno stato di ribellismo endemico privo di prospettive. Al di sopra di queste masse si struttura l'assetto di dominio del blocco agrario, che attraverso le sue proporzioni definite riesce a mantenere le masse contadine permanentemente nella loro condizione amorfa e disgregata e ad evitare qualsiasi forma di centralizzazione, appunto forma politica, a quello stato di perenne fermento. L'esito del risorgimento, entro un equilibrio moderato, non ha fatto che innestare sulla secolare struttura di potere meridionale il dominio del capitalismo settentrionale, saldatosi dopo l'unità a quello della borghesia agraria del Mezzogiorno, in un nuovo blocco stoico la cui chiave di volta risiede ancora nella funzione degli intellettuali. La funzione degli intellettuali è fondamentale per comprendere cosa si intende per egemonia, società civile e Stato. Lo strato medio degli intellettuali, scrive Gramsci nella questione meridionale, riceve dalla base contadina le impulsioni per la sua attività politica e ideologica. I grandi proprietari nel campo politico e i grandi intellettuali in campo ideologico centralizzano e dominano in ultima analisi, tutto questo complesso di manifestazioni. Come è naturale, è nel campo ideologico che la centralizzazione si verifica con maggiore efficacia e precisione. Giustino Fortunato e Benedetto Croce rappresentano perciò le chiavi di volta del sistema meridionale e in un certo senso sono le più grandi figure della reazione italiana. All'interno del sistema meridionale, grande importanza assume anche il ruolo degli intellettuali grandi, piccoli e intermedi, poiché realizzano il collegamento tra il grande proprietario e il terriero e il contadino. La funzione interdittoria degli intellettuali grandi e intermedi, contro la tendenza delle classi subalterne a unificarsi, è presente in tutta l'opera dei quaderni del carcere e trova un passaggio di assoluta importanza nel citatissimo quaderno 25 di tutta l'opera gramsciana, sicuramente il più citato nei famosi Subaltern Studies. In esso Gramsci afferma che ogni traccia di autonoma iniziativa politica e sociale e culturale da parte delle classi subalterne assume un valore inestimabile per la natura episodica e disgregata della loro storia, che raramente lascia tracce documentabili e verificabili. Quel che è specificamente dunque chiarito nella questione meridionale per comprendere la società italiana diviene a questo punto una sorta di tendenziale regola storico-politica. Nella loro attività i gruppi subalterni subiscono costantemente l'iniziativa dei gruppi dominanti, anche quando si ribellano e insorgono. La conseguenza diretta è che le tendenze verso una centralizzazione coerente di tale attività, capace di andare oltre il ribellismo o la mera rivendicazione economica, è sempre spezzata e resa disorganica dalla capacità di interdizione delle classi dominanti. Gramsci scrive non a caso che la subalternità può cessare, e non immediatamente, solo con la vittoria permanente di questi gruppi, tanto che solo a compimento di un ciclo storico si può affermare se l'iniziativa dei gruppi subalterni si è conclusa con un successo e più precisamente che i gruppi subalterni non possono unificarsi fino a che non divengono Stato. Per quanto invece riguarda l'unità delle classi dirigenti, essa avviene nello Stato, tanto che si può affermare che la loro storia coincide con la storia degli Stati. Tuttavia non bisogna credere che essa si risolva nel solo versante giuridico e politico delle istituzioni. L'unità storica fondamentale per la sua concretezza, scrive Gramsci, è il risultato di rapporti organici tra Stato, o società politica, e società civile. Già a questo punto possiamo introdurre un concetto che poi cercherò di affrontare in maniera più organica, avanti. Il dominio di una classe non si riduce nei suoi apparati coercitivi e la dimensione operativa di uno Stato non si limita all'evidenza istituzionale. Nel quaderno 6 Gramsci scrive quanto il concetto comune di Stato sia unilaterale e conduca a errori madernali, per la semplice ragione che lo si riduce al solo apparato governativo e coercitivo, si diceva un tempo lo Stato della toga e della spada, senza comprendere anche l'apparato privato di egemonia e società civile. Lo Stato, sinteticamente da Gramsci, è esemplificato nella formula «dittatura più egemonia». Ma come dicevo in apertura, il rapporto tra Lenin e Gramsci, secondo me in questa fase storica degli studi gramsciani dolosamente trascurata, è di fondamentale importanza per comprendere segnatamente le categorie di Stato, egemonia, società civile e soprattutto, un tema che credo interessi in questo convegno, la diversa configurazione degli assetti di potere in Occidente e in Oriente. In particolare due passaggi emergono in tutta la loro evidenza. La scelta in favore della creazione dei grandi partiti di massa in Occidente, con la svolta del fronte unico, dopo la sconfitta delle rivoluzioni in Occidente nel 21, e prima ancora le difficoltà della Russia immediatamente successive alla rivoluzione. Due passaggi che sono entrambi accomunati da un tema, la diversa capacità di resistenza della società borghese in Occidente rispetto a quanto accaduto in Russia. Al 7° congresso del Partito Comunista Bolscevico del 18, Lenin fa un intervento che è fondamentale, secondo me, per comprendere la categoria di egemonia, tant'è vero che Gramsci più volte ritorna su questo intervento e su quello del 21. Lenin concentra le sue attenzioni sulle enormi difficoltà incontrate dalla rivoluzione d'ottobre, dovute proprio al contesto assolutamente particolare in cui essa si inseriva, tanto da renderla un caso a parte sia rispetto alla rivoluzione borghese, ma anche rispetto alla stessa ipotesi di rivoluzione socialista in Occidente. La rivoluzione borghese, rileva Lenin, storicamente era nata nel grembo del feudalesimo, nelle viscere del vecchio regime. Questo le consentì di creare nuove organizzazioni economiche che progressivamente trasformarono gli assetti della vecchia società feudale. In questo modo la borghesia seppe conquistarsi sul piano economico e sociale una direzione, in termini gramsciani potremmo dire una egemonia, già prima di conquistare il potere politico. Dunque il solo compito che aveva la rivoluzione borghese era spezzare definitivamente le catene della vecchia società attraverso la conquista del potere e rafforzare lo sviluppo capitalistico delle forze produttive in atto. Non a caso Gramsci dice che la fase della guerra manovrata coincide con la fase delle rivoluzioni borghesi. Gramsci trasla dal linguaggio tecnico militare le categorie di guerra di movimento e guerra di posizione. Con guerra di movimento intende appunto l'immediato assalto al potere, alla trincea più avanzata, lo Stato, ed è una fase che contraddistingue le rivoluzioni borghesi fino al 1848. Con la guerra di posizione individua invece il problema della conquista egemonica di tutti quegli elementi che precedono e sorreggono il dominio di uno Stato. Diverso il caso di una rivoluzione socialista, dice Lenin in questo intervento, ancora più diverso il caso della rivoluzione socialista in un paese economicamente arretrato. Quanto più è arretrato il paese, cito testualmente, in cui in virtù dei zigzag della storia si è dovuto dare inizio alla rivoluzione socialista, tanto più per esse è difficile passare dai vecchi rapporti capitalistici a quelli socialisti. Qui ai compiti di distruzione si aggiungono i compiti nuovi e di inaudita difficoltà dell'organizzazione. In Russia, e questo è il passaggio per me importante, so che in questi tempi citare Lenin non è molto facile né utile anche per le carriere accademiche, però secondo me da un punto di vista filologico bisogna farlo. In Russia le classi dominanti non sono riuscite ad esercitare un'effettiva direzione sulle classi subalterne e così la presa del potere era relativamente semplice. Tutto il potere si concentrava nello Stato e quindi appunto guerra manovrata, assalto immediato della trincea più avanzata. Ma la creazione immediata del nuovo potere non poteva risolvere con altrettanta prontezza i problemi relativi alla costruzione della società socialista, tanto più che la Russia non solo scontava una arretratezza strutturale ordinaria delle sue forze produttive, tale da rendere difficilissimo il passaggio a nuovi rapporti di produzione, ma si dibatteva in una situazione nella quale quel che restava del vecchio apparato produttivo era stato travolto dalla guerra e dal più completo sfacelo organizzativo, politico ed economico del vecchio regime. Nell'analisi degli assetti di dominio dei paesi occidentali svolta da Lenin è possibile rintracciare il primo abbozzo della categoria dell'egemonia. Nella sua relazione, infatti, Lenin rileva che nei paesi a capitalismo avanzato era estremamente più difficile dare inizio alla rivoluzione socialista, perché la società borghese dispone di strumenti di controllo e repressione sempre più sofisticati in proporzione al proprio grado di sviluppo, che portano le masse ad essere inquadrate entro gli schemi della direzione politica e culturale borghesi. Questo significava per Lenin che in quei paesi il lavoro di preparazione alla rivoluzione, appunto guerra di posizione, doveva essere ben più accurato di quanto non avesse richiesto il contesto russo. Cominciare, concludeva Lenin, senza preparare la rivoluzione in un paese in cui si è sviluppato il capitalismo e che ha dato fino all'ultimo uomo una cultura e un metodo di organizzazione democratico, sarebbe sbagliato e assurdo. Non è dunque un caso se nelle note dei quaderni relativi al passaggio dalla guerra manovrata alla guerra di posizione, Gramsci attribuisce proprio a Lenin il merito di aver compreso la complessità dei sistemi di potere delle società occidentali, indicando il tema della conquista egemonica. Nel quaderno numero 13 Gramsci afferma quanto cercavo di spiegare prima, vale a dire che la formula della rivoluzione permanente, coincidente con la fase della guerra manovrata, è sorta prima del 1848 come espressione scientificamente elaborata delle esperienze giacobine e più in generale corrisponde ad una fase di forte arretratezza della società civile e della campagna nella quale si ha un limitato sviluppo della società civile e degli apparati egemonici delle classi dominanti. In questa fase ancora non esistono i grandi partiti politici e i sindacati e si ha una maggiore autonomia nazionale delle economie e degli apparati statali. Tutto questo muta nella fase che si apre col 70, una fase complessa che è segnata dalla seconda rivoluzione industriale ma anche dalla prima crisi economica mondiale del capitalismo, la prima crisi che segna tra l'altro la mondializzazione dell'economia capitalistica. In questa fase, che è segnata tra l'altro dall'espansione coloniale europea e l'inizio di quella fase storica che in ambito marxista è individuata come imperialismo, i rapporti organizzativi sia interni che internazionali degli stati divengono sempre più complessi e articolati. In questa fase, nella politica si determina, dice Gramsci, lo stesso mutamento avvenuto nell'arte militare e la formula della rivoluzione permanente è superata dall'egemonia civile. L'articolazione sia statale che di società civile delle democrazie moderne sono per l'arte politica come le trincee e le fortificazioni permanenti della guerra di posizione. Per Gramsci, dunque, Lenin aveva compreso che in Occidente, nel marzo del 21, dopo il fallimento delle prospettive rivoluzionarie e l'aprirsi di una fase di offensiva reazionaria segnata dal fascismo, occorreva un mutamento dalla guerra manovrata alla guerra di posizione. La prima aveva avuto successo nella rivoluzione russa nel 17, ma la seconda era a quel punto la sola possibile in Occidente, dove la società civile era assai sviluppata e le capacità egemoniche della classe dominante molto forti. Questo è per Lenin il significato più immediato e importante della teoria del fronte unico. Lenin, scrive Gramsci, è stato capace dell'intuizione, ma non ebbe il tempo di svilupparla, anche perché, secondo Gramsci, avrebbe potuto farlo solo sul piano teorico, mentre il compito era essenzialmente nazionale. Vale a dire, spettava ai partiti dei paesi occidentali operare una profonda ricognizione del terreno e una fissazione degli elementi di trincea e fortezza. In Oriente, dice Gramsci in un passaggio noto e citatissimo in diversi studi, lo Stato era tutto. La società civile era primordiale e gelatinosa. Nell'Occidente, tra Stato e società civile, c'era un giusto rapporto e nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società civile. Lo Stato era solo la trincea più avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze e casematte. Se Lenin è indicato nell'ambito marxista da Gramsci come il protagonista di un'egemonia realizzata, a sua volta Benedetto Croce è presentato come il massimo studioso della cultura e della filosofia italiana dell'egemonia. L'opera di Croce ha il merito di aver indirizzato l'interesse scientifico verso lo studio degli elementi culturali e filosofici come parte integrante degli assetti di dominio di una società. Da ciò consegue la comprensione della funzione dei grandi intellettuali nella vita degli stati, nella costruzione dell'egemonia e del consenso, vale a dire del blocco storico concreto. Più in generale l'attenzione per la funzione degli intellettuali nella scienza politica si deve a Hegel, e con il filosofo tedesco che sia il passaggio vero dalla concezione patrimoniale dello Stato, dallo Stato per caste dell'Ancien Régime, alla concezione dello Stato etico. Nella concezione di storia etico-politica di Benedetto Croce, Gramsci individua la costruzione della storia del momento dell'egemonia. Nella storiografia crociana, la giusta posizione dei termini etica e politica sta a indicare i due termini essenziali della direzione e del dominio politico. Nel primo caso, etica, il riferimento è all'egemonia, all'attività della società civile. Nel secondo caso, politica, il riferimento è all'iniziativa statale governativa, alla dimensione istituzionale e coercitiva. Quando c'è contrasto tra etica e politica, tra esigenze della libertà e esigenze della forza, tra società civile e Stato, Stato-governo, c'è crisi, appunto una fase di crisi organica che poi cercherò di spiegare meglio prima della conclusione. Il limite maggiore, per Gramsci, nell'opera di Croce, che insiste, e possiamo anche individuare in questo una delle... in pratica Croce, Gramsci muove a Croce la stessa accusa che io muoverei ad alcuni studiosi delle cultural studies quando si riferiscono a ciò che intendono per marxismo ortodosso. Il limite maggiore di Croce per Gramsci consiste nel ritenere che il marxismo non riconosca il momento dell'egemonia e non dia importanza alla direzione culturale. Nella sua reazione al meccanicismo positivista e al determinismo economico, cioè quella tendenza del marxismo tra 800 e 900 che appunto tendeva a considerare in maniera meccanica e unilaterale il rapporto tra struttura economica e sovrastruttura politica, arrivando a concepire come del tutto secondaria e subordinata la funzione delle seconde, Croce in realtà, dice Gramsci, confonde il materialismo storico con la sua forma volgarizzata, veicolata dalla Seconda Internazionale. Al contrario, per la filosofia della praxis, le ideologie non hanno nulla di arbitrario, ma sono strumenti di direzione politica. Per la massa dei governati, esse sono strumento di dominio attraverso la mistificazione e l'illusione. Per le classi dirigenti, un inganno voluto e consapevole. Nel rapporto tra questi due livelli emerge la funzione essenziale della lotta egemonica nella società civile e la natura non arbitraria delle ideologie. Esse sono fatti storici reali, dice Gramsci, che occorre combattere e svelare nella loro natura di strumenti di dominio, non per ragioni di moralità, ma per ragioni di lotta politica, per rendere intellettualmente indipendenti i governati dai governanti, per distruggere un'egemonia e crearne un'altra, come momento necessario del rovesciamento della praxis. Del resto, è nel terreno delle ideologie, della cosiddetta superstruttura, che gli uomini prendono coscienza del loro essere sociale ed avviene il cosiddetto passaggio dalla classe in sé alla classe per sé, vale a dire il passaggio dal fatto che una classe esiste oggettivamente perché è inserita in determinati rapporti di produzione al fatto che quella classe acquisisce coscienza della propria funzione sociale e del proprio ruolo storico. Dunque, per il materialismo storico, tra struttura e superstruttura, tra economia e ideologia, esiste un nesso vitale e necessario, in ragione del quale si può parlare nel processo dell'evoluzione del divenire storico di un movimento tendenziale dall'economia verso l'ideologia. Ma un movimento tendenziale non significa che non ci sia un rapporto di reciprocità tra questi due termini, e quindi che l'ideologia abbia una funzione puramente passiva rispetto all'economia. Nel marxismo questo non c'è, nella volgarizzazione del marxismo questo c'è, questo dice Gramsci a Croce e questo mi sento di dire anch'io a determinati studiosi dei cultural studies. Tra i paradigmi di storia etico-politica presenti nella storia dell'Europa del secolo XIX, una delle opere più importanti di Benedetto Croce, Gramsci individua un uso politico delle categorie come strumento di governo, specchio fedele di quella autorappresentazione dell'ideologia borghese che Marx definiva falsa coscienza, vale a dire la tendenza della filosofia e dell'ideologia borghese a rappresentare i propri interessi particolari come interessi generali e dunque a farli accettare anche la classe dominata e in questo modo consolidare i propri assetti di potere. Il limite maggiore della rappresentazione compiuta da Croce dell'età liberale, Croce nella storia dell'Europa del secolo XIX parla della storia della borghesia nell'Ottocento e parla di identificazione tra storia e libertà, questo limite maggiore risiede nel mantenere due livelli nettamente distinti, uno per gli intellettuali e uno per le grandi masse popolari, di ciò che si intende per religione, filosofia e libertà. La presupposta eticità dunque dello Stato liberale, di cui parla Croce, si scontra per Gramsci con la sua poca propensione espansiva e inclusiva. Croce, dice Gramsci, crede di trattare una filosofia e tratta di un'ideologia. crede di trattare una religione e tratta di una superstizione, crede di scrivere una storia in cui l'elemento di classe si è esorcizzato e invece descrive, e qui sta l'elemento della falsa coscienza, con grande acutezza e merito il capolavoro politico per cui una determinata classe riesce a presentare e far accettare le condizioni della sua esistenza e del suo sviluppo di classe come principio universale, come concezione del mondo, come religione, cioè descrive in atto lo sviluppo di un mezzo pratico di governo e di dominio. Ma per le grandi masse della popolazione governata e diretta, la filosofia o la religione del gruppo dirigente e dei suoi intellettuali si presenta sempre come fanatismo e superstizione, come motivo ideologico proprio di una massa servile. Riemerge in questa nota con tutta la sua forza il problema che io ritengo essere l'ambito centrale di tutta l'opera di Gramsci, non solo dei Quaderni, ma anche degli scritti giovanili e pure delle sue battaglie politiche, vale a dire la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale come reale paradigma della distinzione tra dirigenti diretti e come luogo fisico reale di tutti gli assetti di dominio politico e di sfruttamento economico della società liberale. Ciò detto, Gramsci attribuisce alla filosofia di Croce un'importanza assoluta, tanto da suggerire sulla sua opera un lavoro analogo a quello compiuto da Marx ed Engels su quella di Hegel, e contemporaneamente suggerisce anche la stesura di un'anticroce, capace di svolgere la stessa funzione che l'anti-During assunse per le nuove leve del marxismo prima della guerra. La vis polemica nichilista di Croce verso il materialismo storico è per Gramsci una reazione al meccanicismo fatalista del determinismo. Ma al di là della confusione compiuta dal filosofo tra il marxismo e certe sue tendenze degenerative, gli viene riconosciuto il merito storico di aver rivalutato sul terreno della lotta e dell'organizzazione politica il fronte della lotta culturale, elaborando la dottrina dell'egemonia e ampliando il campo concettuale della scienza politica oltre la semplice identificazione del rapporto tra Stato e forza. Comprendere l'articolazione culturale degli apparati di dominio è vitale per Gramsci per qualsiasi teoria che intende modificare lo stato di cose esistenti, sia perché fornirebbe un modello storico vivente di tale struttura, sia perché fornirebbe una valutazione più realistica e ponderata delle forze che agiscono nella società per garantire una determinata stabilità. Nel quaderno 3 c'è una delle note dove con maggior pregnanza Gramsci indica la questione della conquista egemonica per le classi subalterne. Cosa si può contrapporre da parte di una classe innovatrice, scrive Gramsci, a questo formidabile complesso di trincee e fortificazioni della classe dominante? Lo spirito di scissione, cioè il progressivo acquisto della coscienza della propria personalità storica, spirito di scissione che deve tendere ad allargarsi dalla classe protagonista alle classi alleate potenziali. Tutto ciò domanda un complesso lavoro ideologico, la prima condizione del quale è l'esatta conoscenza del campo da svuotare del suo elemento di massa umana. Così la compressione politica dell'ambito egemonico, è l'ultimo punto che tratto, è fondamentale per comprendere anche la crisi organica della borghesia dopo la Prima Guerra Mondiale, la forma più invasiva di rivoluzione passiva che la storia d'Italia abbia conosciuto, cioè il fascismo. Una fase nella quale le classi egemoni mettono in discussione il rapporto e il problema del rapporto tra Stato e forza. Tra forza e consenso, a partire dalla domanda fondamentale come ricostruire un apparato egemonico che nel corso della Prima Guerra Mondiale è andato sfasciandosi per la compresenza di tre elementi. Primo, una crisi organica del capitalismo mondiale che contraddistingue quella fase storica. Secondo, l'irrompe sulla scena politica delle grandi masse messe in moto proprio dalla Prima Guerra Mondiale. Terzo, la crisi delle classi medie e infine, buon ultimo per Gramsci, l'incapacità delle classi antagoniste di costituire una vera alternativa a quella crisi organica. Non a caso in quelle note Gramsci dice molto opportunamente «il vecchio muore e il nuovo non può nascere». Ebbene, come ricostruire quell'apparato egemonico che il vecchio Stato liberale non era più in grado di tenere in piedi? Ciò doveva avvenire per forza attraverso la forza. Ma Gramsci precisa non attraverso l'uso tradizionale della forza, cioè del vecchio Stato liberale, non più attraverso appunto la toga e la spada, la polizia e i tribunali, ma attraverso l'uso politico della violenza con una combinazione dei metodi legali e illegali della forza, appunto il fascismo. Dunque con la crisi organica si apre una fase nella storia della borghesia per la quale si ritorna alla concezione dello Stato come pura forza. E tra l'altro è interessante notare come alcune delle categorie utilizzate da Gramsci relative alla crisi organica di quella fase storica del capitalismo ritornino oggi. Molti analisti riutilizzano la categoria di crisi organica di Gramsci per analizzare questa fase della crisi economica e politica mondiale. La questione delle classi subalterne, e con questo chiudo, l'idea di una profonda riforma intellettuale e morale che non ponga fine soltanto con le classi alla contraddizione economico-sociale fondamentale, ma superi anche la frattura storicamente determinata tra dirigenti e diretti, tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, passa attraverso il tema dell'acquisizione di una funzione dirigente da parte delle classi subalterne. Ma l'organizzazione autonoma e integrale dei subalterni, la capacità di costruire dei propri intellettuali organici e dunque la possibilità di non servirsi dei transfughi della borghesia per la direzione politica, passa anzitutto sul tema della comprensione critica di se stessi, del proprio essere sociale, che avviene attraverso una lotta di egemonie politiche nella quale coscienza teorica e attività pratica si congiungono. L'unità di teoria e prassi, la coscienza politica, non avviene meccanicamente, ma fa parte di un divenire storico che si manifesta in via primordiale nel senso di distinzione ed indipendenza e progredisce appunto fino a una concezione del mondo coerente e unitaria. In tal senso, lo sviluppo del concetto di egemonia nella scienza politica rappresenta un grande progresso filosofico e non solo politico-pratico. Ma l'acquisizione della propria coscienza politico-sociale avviene quando, attraverso l'organizzazione, si crea un proprio gruppo di intellettuali, organizzatori e dirigenti. Ma tale processo è lungo e pieno di contraddizioni e di battute d'arresto per la natura episodica e disgregata della storia delle classi subalterne e della mancanza di un rapporto organico, fisico, non solo ideologico, tra intellettuali e masse. Tale frattura, che corrisponde previamente alla scissione tra teoria e prassi, significa, dice Gramsci, che ci si trova di fronte ad una fase ancora primitiva di sviluppo. Nel marxismo la scissione tra teoria e prassi corrisponde alla separazione tra intellettuali dirigenti e masse, cioè ad una fase in cui l'iniziativa ancora non è nella lotta e il determinismo, vale a dire la convinzione nella razionalità della storia, divengono una sorta di una forza di resistenza morale, di coesione, quasi un eccitante, una droga per le classi subalterne. Ma tutto questo cambia nel momento in cui il subalterno diviene dirigente. Se prima era una cosa, ora diviene una persona storica, un protagonista. Se ieri era responsabile perché resistente a una volontà estranea, oggi sente di essere responsabile perché non può più resistente ma agente, attivo e intraprendente. Il determinismo meccanico, una delle tare del marxismo e del movimento operaio tra 800 e il 900, può essere spiegato come filosofia ingenua della massa. Tuttavia, e qui entra in gioco la questione del rapporto strumentale dei gruppi dirigenti della storia del movimento operaio nei confronti delle classi subalterne, quando viene innalzata filosofia degli intellettuali, dice Gramsci, diventa causa di passività, di imbecille autosufficienza, e ciò senza aspettare che il subalterno sia diventato dirigente responsabile. Grazie.
Bene, grazie a Gianni Fresu che come sempre è stato molto esaustivo nel suo intervento, che si può essere d'accordo o non d'accordo su quanto dice, ma a tutti dobbiamo riconoscerli, come dire, coerenza e unità nei suoi lavori. Adesso prende la parola a Gianluca Scrocco per parlare il mondo visto da Torino, Asia ed Africa nel lavoro politico e culturale di Piero Gobetti e Antonio Gramsci. Gianluca Scrocco è laureato in lettere anche lui presso l'Università di Cagliari e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in studi storici per l'età moderna e contemporanea all'Università di Firenze, con una tesi dal titolo Il partito al bivio, il PSI dal frontismo al centro-sinistra. È già stato titolare di una borsa biennale di ricerca sulle donne della sinistra sarda dal secondo dopoguerra agli anni 60 presso il Dipartimento di Studi Storici, Geografici e Artistici dell'Università di Cagliari. Ha numerose pubblicazioni già in atto, tra cui La passione di un socialista, Sandro Pertini e il PSI dalla liberazione agli anni del centro-sinistra e, in collaborazione con Pasquale Alfano, l'impegno per una buona politica, Andrea Raggio racconta 60 anni dell'autonomia. Ebbene, il tema che tratta Gianluca Scroccu mi fa venire in mente una cosa, visto la giovane età di tutti e tre gli studiosi che oggi iniziano questa prima sessione di lavoro. Mi fa venire in mente il Gramsci 19enne che in un tema al liceo Dettori scrive: un giorno si sparge la voce, uno studente ha ammazzato il governatore inglese delle Indie, oppure gli italiani sono stati battuti a Dogali, oppure i boxer hanno sterminato i missionari europei. E allora la vecchia Europa impreca contro i barbari, contro gli incivili, e una nuova crociata viene bandita contro quei popoli infelici. E badate, i popoli europei hanno avuto i loro oppressori e hanno combattuto lotte sanguinose per liberarsene. Ma non andate a dire agli italiani che gli austriaci erano venuti per portarci la libertà. Noi sì, siamo andati per portare la civiltà, ed infatti ora quei popoli si sono affezionati e ringraziano il cielo della loro fortuna. Le guerre sono fatte per il commercio, non per la civiltà. Gli uomini non sono che verniciati di civiltà, ma se appena sono scalfiti, subito appare la pellaccia del lupo. Bene, ora la parola a Gianluca Scroccu.
Grazie, buongiorno prima di tutto. Io vorrei iniziare il mio contributo a questo convegno partendo con quattro citazioni dalle lettere dal carcere e una dei quaderni, quindi delle fonti che in realtà non attengono direttamente a quelle che ho utilizzato per costruire il mio intervento, che fanno riferimento all'impegno politico e giornalistico di Gramsci insomma, tra il 1915 e il 1920, e poi la produzione e lo spazio che è dedicato nel periodico principale di Piero Gobetti, la rivoluzione liberale, al mondo asiatico e africano. Ma voglio partire con questi riferimenti perché mi sembrano indicativi di un percorso che appunto ha le sue origini in anni precedenti e che trova appunto negli anni 30 in Gramsci un riferimento molto concreto. La prima è una lettera alla cognata Tatiana del 19 maggio del 1930. Scrive Gramsci: carissima Tatiana, ho ricevuto tue lettere e cartoline. Mi ha fatto nuovamente sorridere la curiosa concezione che tu hai della situazione carceraria. Non so se tu hai letto le opere di Hegel, che ha scritto: il delinquente aver diritto alla sua pena. Su per giù, tu immagini me come uno che insistentemente rivendica il diritto di soffrire, di essere martirizzato, di non essere defraudato neanche di un minuto, secondo, e di una sommatura della sua pena. Io sarei un nuovo Gandhi, che vuole testimoniare dinanzi agli inferi i tormenti del popolo indiano. Un nuovo Geremia o Elia, o non so chi altro profeta di Israele, che andava in piazza a mangiare cose immonde per offrirsi in olocausto al Dio della vendetta, eccetera, eccetera. Non so come ti sei fatta questa concezione, che è molto ingenua nei tuoi rapporti personali, e abbastanza ingiusta nei tuoi rapporti verso di me, ingiusta e inconsiderata. Un'altra lettera, sempre a Tania, del 9 maggio del 32. Carissima Tania, ho ricevuto una tua cartolina del 30 aprile e una lettera del 6 maggio. Il fascicolo della riforma sociale del settembre-ottobre del 31 non l'ho ancora ricevuto e così non ho ricevuto nessuno dei libri a loro ordinati. Successivamente, però, mi sono giunti quattro volumi e tra questi volumi, oltre a un'edizione del Principe di Machiavelli commentata da Luigi Russo, uno dei massimi studiosi della letteratura italiana e di Machiavelli in particolare, Gramsci cita dice alla cognata di aver ricevuto l'autobiografia di Gandhi con una prefazione del senatore Gentile. Allora, sono due riferimenti secondo me importanti che testimoniano come Gramsci abbia continuato ad approfondire e riflettere in questa sua straordinaria curiosità intellettuale che vedremo appunto si sviluppa e nasce negli anni torinesi e che la vita carceraria amplificò, purtroppo chiaramente in un regime che vietava la libertà, su una figura assolutamente centrale della storia di quegli anni, come quella appunto del Mahatma Gandhi, e che evidentemente aveva profondamente impresso la sua personalità sull'uomo europeo, sollecitando studi e riflessioni anche in chi, come Gramsci, non aveva cessato nella sua riflessione a tutto tondo sulla politica e la società, in quel momento dalle pareti di un carcere, di appunto approfondire anche un contesto di tipo internazionale. Sappiamo per esempio dalla lettura delle lettere che Gramsci continua un incessante lavoro di analisi quasi appunto certosina, per esempio di quello che lui poteva leggere nei resoconti della stampa internazionale. C'è poi un passo dei quaderni, del primo quaderno, dove l'esperienza gandhiana diventa addirittura una cartina di tornasole che serve a Gramsci per testare le categorie politiche che andava diciamo teorizzando nella stesura dei quaderni, naturalmente con l'immensa sofferenza del carcere. Scrive Gramsci: la resistenza passiva di Gandhi è una guerra di posizione che diventa guerra di movimento in certi momenti e in altri guerra sotterranea. Il boicottaggio è guerra di posizione, gli scioperi sono guerra di movimento, la preparazione clandestina di armi e di elementi combattivi d'assalto è invece guerra sotterranea. Ecco, il riferimento a Gandhi è molto interessante perché pochi anni prima, lo vedremo successivamente nella seconda parte del mio intervento, c'è un'analisi sulla figura di Gandhi molto interessante che viene fatta sulla rivoluzione liberale da parte di un giornalista, di cui poi vedremo la storia, che è Giovanni Ansaldo, molto, molto interessante, che riprende tra l'altro anche alcune intuizioni di Gramsci. Ma nel carcere Gramsci, come gli capita spesso, utilizza la sua curiosità intellettuale per creare dei ponti con la famiglia, per incastonare nelle lettere delle piccole gemme, dei paragoni e delle similitudini che gli servono per rendere più concreto, ma nello stesso tempo immediato, quel contatto affettivo che gli è precluso dal regime di detenzione. Forti sono in questo senso i suoi ricordi della vita di fanciullo in Sardegna, ma frequenti sono anche riferimenti, spesso improvvisi, proprio come dei lampi, a quel mondo grande e terribile che appunto gli permettono di spaziare su orizzonti territoriali che può solo immaginare dal chiuso della sua cella. Come si vede per esempio da questa lettera del 2 marzo del 31, dove si parla della tendenza del figlio Delio a scrivere da destra verso sinistra e che gli consente, diciamo, una curiosa associazione con le modalità di scrittura degli arabi, condita appunto dall'ironia che si ritrova spesso appunto nelle sue lettere. È una lettera sempre a Tatiana. Carissima Tatiana, ho ricevuto le due fotografie e il manoscritto di Delio. Non ne ho capito proprio nulla e mi pare inesplicabile che egli incomincia a scrivere dalla destra alla sinistra e non dalla sinistra alla destra. Sono contento che scriva con le mani, è già qualche cosa. Se gli fosse saltato in testa di cominciare a scrivere coi piedi, certo sarebbe stato molto peggio. Poiché gli arabi, i turchi, che non hanno accettato le riforme di Kemal, i persiani e forse anche altri popoli, scrivono da destra a sinistra, la cosa non mi pare molto seria e pericolosa. Quando Delio imparerà il persiano, il turco e l'arabo, l'aver imparato a scrivere da destra a sinistra gli sarà molto utile. La stessa ironia che si ritrova poi nel momento in cui Gramsci si trova di fronte ad un momento che è centrale nella vita di ogni genitore, ovvero la scelta del nome del figlio. Questo era però chiaramente un momento precedente, perché non fa riferimento agli anni in cui Gramsci è in carcere, ma in cui appunto Gramsci è a Roma, siamo nel 1924. È una lettera a Julka, a Giulia, la moglie. Io sono persuaso che il nostro bambino sarà bellissimo e diventerà sempre più bello, perché tu sei la mamma, ma penso che sarà anche una persona seria un giorno, anche se rimarrà un po' bambino, e sarà il capo della rivoluzione in Madagascar, poiché in Europa, Asia e America sarà tutto già fatto. Pensi tu che un capo di rivoluzione non debba avere un nome proprio solido, tanto da impressionare i malgasci? Ecco, in riferimento a questi brevi passi dell'epistolario carcerario di Gramsci e dell'epistolario anche precedente, mi sembra rappresenti un buon viatico per entrare maggiormente nel merito del mio intervento, ovvero un'analisi sui riferimenti che hanno sempre un carattere di sporadicità all'Asia e all'Africa, contenuti appunto all'interno del lavoro politico tutto torinese, sia di Gramsci che appunto di Gobetti. In particolare, per quanto riguarda il primo, gli scritti pubblicati sul Grido del Popolo e sull'edizione torinese dell'Avanti, mentre per il secondo, appunto, chiaramente, la rivoluzione liberale. Ho cercato quindi di seguire quella linea interpretativa che vuole andare oltre il classico approccio nell'accostamento tra i due personaggi, finalizzato soprattutto a mettere in comparazione principalmente le affinità e le divergenze politico-ideologiche, privilegiando invece un approccio interpretativo che tenta soprattutto di collocarli all'interno del contesto politico e culturale torinese, dove avere la formazione umana e intellettuale di entrambi, per cercare poi di comprendere se e quanto questo ambiente abbia potuto influenzare riferimenti, sia pure frammentari, al contesto africano-asiatico, intesi come proprio momento di riflessione e di approfondimento del lavoro politico di entrambi. Se in Gramsci questo, come vedremo, significherà soprattutto riflettere sulla questione del colonialismo e della lotta dei popoli dei due continenti, in una prospettiva di liberazione, anche all'interno di un contesto storico che era determinato dalla rivoluzione bolscevica, ma soprattutto dalle modificazioni imposte allo scenario politico internazionale dalla Grande Guerra, per Gobetti il riferimento allo spazio assegnato attraverso collaboratori prestigiosi della sua rivista, che pubblicano articoli e inserti riguardanti appunto la realtà asiatica africana, testimonia l'eclettismo della sua proposta politica e intellettuale, spenta soltanto dalla precoce scomparsa dovuta alla dura persecuzione del fascismo nei suoi confronti, che lo porterà appunto a morire in esilio a Parigi nel febbraio del 26. Molto si è scritto dall'ormai pionieristico e classico lavoro di Paolo Spiriano del 77 sul rapporto tra i due personaggi, che aveva appunto tentato di avviare un primo bilancio mettendo in evidenza affinità e differenza tra i due. Da allora, sono emersi nuovi studi che hanno permesso di ricostruire non soltanto l'ambito della collaborazione politica e culturale tra i due, soprattutto facendo riferimento, per esempio, alla collaborazione come critico teatrale di Gobetti all'Ordine Nuovo, oppure alla comune opera chiaramente di militanza antifascista. Ma questi nuovi studi hanno messo in evidenza le radici e le analogie di Gramsci e di Gobetti a partire proprio dalla ricostruzione del contesto culturale torinese. Quell'ambiente, per citare Angelo Dorsi, uno studioso che ha scritto pagine significative, ma direi quasi definitive, sull'ambiente culturale e politico torinese dall'età giurittiana sino al consolidarsi del regime fascista, che non è solo luogo di incontro con la sua severa identità un po' calvinista, ma anche sui ambienti culturali, e specialmente accademici, con le istituzioni, con il teatro, la musica, l'editoria, il giornalismo cittadino. Ed è poi l'incontro con il mondo della fabbrica, con il mondo del proletariato e del socialismo. Gramsci e Gobetti, quindi, vedono il mondo da Torino, e non possiamo non partire dal contesto della città sabauda se appunto vogliamo comprendere bene come la loro curiosità intellettuale li spinga a interessarsi, con riferimenti specifici, certo non continui, ma devo dire significativi, all'Asia e all'Africa. Esaminerò separatamente le loro esperienze, cercando però di avere una visione d'insieme delle rispettive contaminazioni. Gramsci e Torino, dunque, un binomio fondamentale, perché è in questo contesto che si compie che il giovane triplice e quadruplice provinciale diviene, da disagiato studente universitario, un punto di riferimento nella galassia dell'estrema sinistra socialista e poi appunto del Partito Comunista Italiano, anche grazie alla sua attività di giornalista che, come lui stesso scriverà a Tania in una lettera del 7 settembre 31, era stata talmente prolifica che avrebbe potuto riempire, forse qua Gramsci un po' esagerava, 15-20 volumi da 400 pagine. Ma soprattutto si compie quel completamento della formazione intellettuale che l'avrebbe portato durante gli anni della prigionia a scrivere appunto opere fondamentali come i Quaderni. Torino, l'ambiente in cui si muovono Gramsci e a pochi anni anche Gobetti, era all'inizio del Novecento una delle città in piena espansione sotto il profilo culturale. Era infatti sede, per esempio, di una prestigiosa università, animata da docenti molto importanti, di cui vedremo brevemente il profilo. Ed era inoltre uno dei motori economico-industriali principali del Regno d'Italia, essendo divenuta la sede dal 1899, come noto, della Fiat, ma anche di industrie molto importanti nel settore metallurgico e tessile. La sua importanza, che le derivava da tante cose, una delle quali era quella di essere stata la prima capitale del regno, venne aumentata dall'essere stata scelta come sede nel 1911, proprio l'anno in cui arriva Gramsci a Torino, dell'esposizione universale che doveva celebrare il 50° anniversario dell'Unità d'Italia, che doveva essere l'epifania, la manifestazione del contributo che gli italiani avevano dato al progresso dell'umanità, con il raggiungimento appunto della unità risorgimentale. Ed era stato quell'evento, cioè l'esposizione universale, un momento che aveva modificato profondamente non soltanto la conformazione urbanistica della città, ma anche la sua fisionomia politica e culturale. In questa città Gramsci, come è noto, frequenterà l'università, dopo aver vinto una borsa di studio da 70 lire mensili concessa dal collegio Carlo Alberto di Torino per gli studenti in condizioni economiche disagiate provenienti dalle province dell'ex Regno di Sardegna, partecipando al concorso con un'altra persona che avrà un ruolo fondamentale nella sua vita personale e politica, cioè Palmiro Togliatti, e a cui l'anno dopo si sarebbe anche aggiunto, sempre concorrente per quella borsa, Angelo Tasca, fondamentale figura anche per la sua adesione al partito, iscrizione al Partito Socialista, università torinese che poteva contare su docenti del calibro di Luigi Einaudi, Francesco Ruffini e Gaetano Mosca, solo per citarne tre. Professori che ad un profilo scientifico di assoluta importanza affiancavano un impegno politico e pubblicistico rilevante, che alimentavano il dibattito politico-culturale della città, ad esempio, nel caso di Luigi Einaudi, su temi come l'europeismo, l'anticentralismo, le relazioni internazionali e il federalismo, temi che avranno appunto insegnamenti anche che Gramsci, ascoltando le lezioni di Einaudi, su cui potrà fare riferimento anche quando scriverà i suoi articoli. Professori, cioè, che appunto potevano garantire un respiro extraeuropeo a giovani allievi particolarmente intelligenti e desiderosi di confrontarsi con il mondo. Quelli, come sappiamo, sono anni molto difficili della vita di Gramsci, gli studi universitari procedono a stento anche per le condizioni particolari sul piano finanziario che Gramsci deve sopportare, la borsa non basta mai, ci sono delle lettere appunto drammatiche alla famiglia. Ma il suo garzonato universitario, come viene stato definito, si concluderà nell'aprile del 15, senza che Gramsci riesca a ottenere la laurea, quando sosterrà l'ultimo esame, il triennale di letteratura italiana. Da allora, il promettente glottologo che aveva attirato l'attenzione del professor Bartoli si dedicherà totalmente alla causa della politica. E di lì a un mese, infatti, l'Italia sarebbe entrata nella Grande Guerra, un evento a cui Gramsci, a differenza di Togliatti, non partecipa, ma che vive direttamente sulla sua pelle. Ad esempio, pagando un articolo pubblicato sul Grido del Popolo, settimanale appunto della sezione socialista torinese, il 14 ottobre del 1914, dal titolo Neutralità attiva ed operante, pericolosamente assonante, diciamo già del titolo, con quello che aveva segnato la svolta mussoliniana nel passaggio all'interventismo di quest'ultimo e che avrebbe fatto pendere su Gramsci l'accusa, definita da Giuseppe Fiori, settaria, di interventista, un'accusa appunto che determinò un suo periodo di distacco e di ulteriore depressione rispetto all'attività politica del socialismo torinese. Gramsci riprenderà a scrivere sui Fogli Socialisti solo a partire dalla fine dell'ottobre del 1915, quando la sua penna avrebbe appunto frequentato assiduamente le pagine del Grido del Popolo. Siamo nel piano della Prima Guerra Mondiale, uno spartiacque che conclude il lungo XIX secolo e divide come non mai le popolazioni europee, segnando una frattura nettissima rispetto alle aspettative della Belle Époque, ovvero rispetto a quel clima che all'inizio del Novecento aveva attraversato l'Europa, portando tanti intellettuali ad invocare una guerra generatrice di una nuova visione del mondo. E furono le giovani generazioni, come ha recentemente messo in luce Emilio Gentile, ad essere imbevute maggiormente di quella tesa quasi messianica. Molti ragazzi appunto scelsero di partire come volontari per quella guerra, convinti che segnasse l'inizio di un nuovo corso della storia. Ma invece essa rappresentò l'apocalisse della modernità, l'odio e l'orrore che divennero da subito l'elemento caratterizzante della vita di trincea, alimentando quei processi sempre più forti di sacralizzazione della politica, su cui rifletterà anche Gramsci, generati dalla violenza e dalla feroce contrapposizione determinata dalla dialettica amico-nemico. È in questa attività che si caratterizza appunto l'infinita ricchezza di interessi di Gramsci, che si confronta con il contesto asiatico e africano. È un confronto che si basa sulla conoscenza determinata dei propri studi, quelli universitari che abbiamo visto prima, ma anche dal confronto con l'attualità politica e del conflitto in corso, specie con la sofferenza inflitta alla popolazione civile di territori così lontani, sottoposti alla furia scatenata dalle barbarie del nazionalismo. Sarà in questa fase che si affermerà, sempre per citare Angelo Dorsi, il commentatore acuto e militante, capace di denunciare tutti i mali della guerra, polemizzando e denunciando i suoi avversari politici, che presto si accorgeranno del giovane opinionista sardo. Sarà in questi frangenti appunto che Gramsci apre delle finestre, sporadiche appunto, però sul continente africano e asiatico, riferendosi a determinati contesti nazionali che gli consentiranno di connettere i fili del ragionamento e della sua analisi sulla mostruosità della guerra. Uno dei suoi bersagli preferiti, contro i quali rivolge appunto i suoi strali, in chiave ferocemente sarcastica, è il deputato nazionalista Giuseppe Bevione, già corrispondente parziale e assolutamente schierato su posizioni propagandiste per la stampa ai tempi della guerra di Libia. Oggi diremo un Renato Farina di antelitteram, un Giuliano Ferrara di antelitteram. Una persona che si era distinta da quei reportage per una rappresentazione totalmente edulcorata di quello che stava capitando appunto in Cirenaica e che aveva agito con i suoi scritti sulla eccitazione popolare verso l'impresa libica. Impresa libica che era stata spiegata da Bevione sulla stampa con delle determinazioni assolutamente appunto fantastiche e che Gramsci attacca. In questo articolo Gramsci attacca il Bevione, siamo in un periodo successivo appunto alla guerra di Libia. Questo articolo che ha il titolo Elogio del cazzotto, 12 giugno del 16, perché Bevione in quel momento sta attaccando i socialisti accusati appunto di disfattismo, però Gramsci non perde occasione per ricordare come è quello stesso Bevione che con la sua rappresentazione appunto edulcorata aveva dato un'immagine totalmente astrusa della Cirenaica. Scrive Gramsci: Bevione si era reso colpevole di rappresentare gli arabi della Cirenaica come se fossero, delle persone che aspettavano i liberatori italiani a braccia aperte, sostenendo appunto il Bevione che la sabbia era humus e che un pozzo era una falda acquifera. Perché appunto nell'opera pubblicistica di giornalisti come il Bevione la Libia era vista come l'Eden che avrebbe permesso all'Italia di avere nuove terre da sfruttare, nuovi possibili sbocchi per la popolazione in termini anche di prosperità, nuovi sbocchi anche per l'apparato industriale, eccetera. Un articolo molto interessante, questo Elogio del cazzotto di Gramsci, perché ci aiuta a comprendere come si fosse, come lui stesse studiando in quel momento le prospettive della propaganda in tempo di guerra e gli attacchi contro i socialisti, però recuperando appunto quelle che erano state già gli stilemi e i moduli applicati durante la guerra di Libia. Colpisce poi un altro articolo pubblicato sul Grido del Popolo del marzo del 16, che tratta direttamente del genocidio del popolo armeno, ovvero della scomparsa della metà della popolazione appunto armena per opera dello purtroppo sterminio di massa messo in pratica dal governo turco iniziato nell'aprile del 1915, avvenimento considerato il primo esempio di realizzazione pratica della strategia genocidiera del Novecento. Sì, Gramsci, in poche righe, e quasi diciamo in contemporanea con gli eventi, fatto significativo anche questo dell'ampiezza della visione gramsciana e della sua capacità di spaziare, riesce a cogliere l'essenza del problema, ovvero il deterioramento catastrofico che si era abbattuto sulle condizioni di vita del popolo armeno a causa dell'opera di centralizzazione politica decisa dal governo turco che aveva sottoposto ad un controllo coatto le forze armene e la popolazione armena per impedire qualsiasi forma di resistenza o di messa in discussione dell'integrità nazionale e della autodeterminazione del popolo armeno. Un genocidio avvenuto, come sarebbe capitato nel corso di tutto il Novecento, sotto gli occhi della comunità internazionale, che ufficialmente venne presentata come un'opera di ristabilimento dell'ordine e che si trasformò, invece, in una vera e propria deportazione di centinaia di migliaia di donne, bambini e uomini. Nel suo articolo, intitolato in maniera stringata ma netta Armenia, Gramsci riflette sul genocidio del popolo armeno, mettendo in evidenza il massacro operato da parte dei turchi, e ne parla con parole assai significative, dimostrando di comprendere bene cosa abbia significato per quel popolo l'essere entrato nel mirino del nazionalismo turco. È un gran torto, dice Gramsci, non essere conosciuti. Vuol dire rimanere isolati, chiudersi nel proprio dolore, senza possibilità di aiuto e di conforto. Per un popolo, per una razza, significa il dissolvimento, l'annientarsi progressivo di ogni vincolo internazionale, l'abbandono a se stessi, inermi e miseri di fronte a chi non ha altra ragione che la spada e la coscienza di obbedire ad un obbligo religioso distruggendo gli infedeli. Così l'Armenia non ebbe mai, nei suoi peggiori momenti, che qualche affermazione platonica di pietà per sé o disdegno per i suoi carnefici. Le stragi armene divennero proverbiali, ma erano parole che suonavano solo, che non riuscivano a creare dei fantasmi, delle immagini vive di uomini in carne e ossa. Quindi Gramsci sente profondamente il problema e la dimensione internazionale della questione armena e auspica che di questa tragedia si parli con forza in tutto il resto d'Italia, citando in chiave positiva una rassegna uscita per un breve periodo a Torino, intitolata appunto anche questa Armenia, una rassegna di studi che doveva raccontare le vicende del popolo di quel paese. E Gramsci scrive, si auspica che da quella rivista nascesse poi una collana proprio editoriale di libri sulla tematica appunto del genocidio armeno, del popolo armeno, capace di illustrare agli italiani la storia e la cultura di quella popolazione martoriata. Una sensibilità veramente significativa che in un articolo uscito quasi in contemporanea rispetto a questo, sempre sul Grido, a commento però di un altro avvenimento, il 10° congresso del Partito Socialista Spagnolo, diventa lo spunto per parlare della diffusione del socialismo nel mondo. In toni forse eccessivamente ridondanti, però il giovane Gramsci vede apparire un disegno unitario, un socialismo che si espande su una dimensione globale, che lega eventi anche minori, come quello appunto di un congresso spagnolo, con quello che stava capitando in altri stati, tra cui per esempio cita il Giappone. Ma sarà soprattutto nell'articolo La guerra e le colonie che emergerà con maggiore chiarezza la profondità della riflessione gramsciana su un altro tema molto importante in relazione all'Africa e all'Asia, cioè quello del colonialismo. Gramsci prende lo spunto anche qui da un colloquio tra l'inviato, da un giornalista del Resto del Carlino, che era andato a intervistare un deputato socialista francese, Dumas, e in questo resoconto del giornalista del Resto del Carlino, che Gramsci riporta quasi per intero, comunque con una parafrasi, Dumas racconta di essere rimasto profondamente colpito dalla sua partecipazione al 5° congresso del Partito Socialista Algerino tenutosi a Costantina, dove alcuni dei militanti algerini avevano ribadito ai colonizzatori francesi, così venivano definiti, che se non erano in grado di costruire scuole, istruire e rendere la popolazione algerina uguale a quella francese, non esisteva nessuna differenza rispetto ai precedenti colonizzatori turchi. Gramsci sintetizza le posizioni del deputato socialista e le fa proprie e analizza i metodi coloniali delle tre principali nazioni europee, Inghilterra, Francia e Germania, mettendo in evidenza in particolare i tratti di dominazione e sfruttamento. Si sofferma in particolare sull'esperienza francese, sottolineando le contraddizioni di una Francia che, pur predicando i principi di libertà, fraternità e uguaglianza, non li aveva minimamente applicati nelle colonie e in Algeria in particolare. L'Algeria, infatti, scrive Gramsci, ha un'amministrazione anarchica e arbitraria, un sistema penale inqualificabile, arbitri polizieschi, torture medievali. Non vi è né commercio né industria possibile per colui la cui libertà è alla mercé di ogni arbitro e di ogni bassa vendetta. Per Gramsci il contatto con il capitalismo europeo aveva avuto comunque il merito di risvegliare le coscienze algerine, suscitando anche nuove aspirazioni. Sempre sintetizzando il pensiero di Dumas, scrive Gramsci, gli indigeni però mal sopportano la schiavitù morale. Tutti amano d'elevarsi, emanciparsi dall'ignoranza, dimostrare che essi pure sono degni di civiltà. E ciò si verifica in Algeria e si verifica pure nell'Indocina, nell'India inglese col movimento nazionalista indù, a Goa dei portoghesi, a Java degli olandesi, col partito nazionalista giavanese e in pressoché tutte le colonie degli europei. Gramsci poi, riportando appunto queste suggestive e interessanti opinioni di Dumas, critica l'egocentrismo degli europei che sottovalutano come fuori dai confini del vecchio continente si stessero sviluppando avvenimenti che potevano invece avere ripercussioni molto importanti anche sugli scenari continentali, secondo una prospettiva, concludeva, che dalla guerra europea avrebbe portato presto alla guerra delle colonie, riprendendo quindi il legame tra guerra ed emancipazione dei popoli a cui ho accennato prima. C'è poi un altro interessante intervento sul Grido del popolo, l'intesa intitolato L'intesa dell'Oriente, in cui Gramsci riprende i contenuti di un articolo di Ugo Mondolfo, che non si era potuto pubblicare a causa della censura di guerra, appunto sulle pagine del periodico socialista, dove si erano delineate le ipotesi spartitorie su alcune zone dell'Asia, appunto secondo le logiche dell'intesa. Mondolfo aveva preso come spunto due memorandum usciti sulla Pravda e su un bollettino del Comitato per l'Asia francese, dove erano stati tratteggiati in maniera particolare gli accordi raggiunti nella primavera del 16 tra la Gran Bretagna, la Francia e la Russia circa la ripartizione delle rispettive sfere di influenza e gli acquisti territoriali nella zona asiatica della Turchia e anche rispetto alla penisola arabica, ipotizzando la creazione di una confederazione di stati arabi. Questi documenti, citati da Mondolfo, secondo Gramsci, erano la prova della prepotenza delle forze dell'intesa, che non avevano minimamente appreso e non si erano minimamente ispirati agli intenti pacifici della filosofia wilsoniana, che pure Gramsci criticherà apertamente. A prova di questo, Gramsci, in un pezzo del giugno del 18, sempre sul Guido del Popolo, riprende alcuni spunti apparsi su quotidiani francesi e italiani che avevano sostenuto come l'intesa dovesse premere sul presidente americano Wilson per togliere il veto all'intervento giapponese contro la Russia. Gramsci, ponendosi su un piano meramente geopolitico, si chiede se in questo caso l'intesa avesse valutato realmente i rischi di tale opzione, che avrebbe rischiato di trasformarsi in un boomerang, consentendo alla Germania di tentare un asservimento totale della Russia. Scrive Gramsci, tra il Giappone e Pietrogrado corre una distanza di circa 6.000 km, distanza percorsa da una sola linea ferroviaria. Nessuno Stato che sia governato da uomini seri arrischierà mai, di certo, una spedizione militare a tale distanza e farà allontanare un esercito dalla sua base e dai suoi centri di rifornimento in un paese ostile, tra i pericoli di sollevazione, senza sicurezza per il vettogliamento e le munizioni. L'intervento giapponese sarà dunque limitato all'estrema Siberia. Sono esempi questi che dimostrano come Gramsci avesse appunto una conoscenza significativa di quello che accadeva sullo scacchiere internazionale anche nel contesto geopolitico asiatico dell'estremo oriente, naturalmente sempre in relazione con quanto era capitato con la rivoluzione bolscevica e con anche le pressioni che sul nuovo governo comunista venivano esercitate dalle forze appunto dell'intesa. Vorrei aprire invece la pagina relativa all'approccio di Gobetti, mettendo in evidenza le analogie e le differenze rispetto all'approccio gramsciano col mondo politico-culturale asiatico-africano. Gobetti ha un approccio anche egli indiretto, frutto degli studi e dei suoi approfondimenti culturali. Il suo orizzonte è prevalentemente europeo, ma nelle sue riviste, nella Rivoluzione Liberale, sono veramente significativi e interessanti riferimenti appunto al contesto asiatico-africano. Alcuni dei pezzi più significativi che appaiono in questa rivista straordinaria, che è un laboratorio politico incredibile, che ha una storia breve ma veramente incisiva. La Rivoluzione Liberale è infatti il periodico gobettiano che esce dal 12 febbraio del 22, il primo numero, sino all'ultimo del 1 novembre del 25. È sganciata dai partiti, ma è fermamente una pubblicazione di opposizione, che però ha una ricerca continua di una prospettiva extra italiana, sia europea che extracontinentale. Una nuova linfa anche che serve a Gobetti per dar forza alla sua battaglia contro il regime fascista. Un impegno appunto quello di Gobetti, che è politico-culturale, ma è legato alla contingenza storica, e sono qua i riferimenti che ci sono nella rivista al contesto appunto asiatico-africano. Significativi ad esempio alcuni degli articoli che io, tra gli articoli che io ho scelto, quelli che riguardano la riflessione sul tema del colonialismo. Una delle firme più importanti di questa rivista, di questo giovane che ricordiamo nel 22 aveva 21 anni, è proprio Luigi Einaudi, che appunto sul tema della libertà, del problema coloniale, scriverà un articolo intitolato significativamente Politica coloniale, dove in un passo Einaudi scrive: la storia insegna che quelle sole colonie si conservano, alle quali si dà la libertà di vivere come esse vogliono, e che quei soli vincoli coloniali sono duraturi e fecondi, che poggiano sull'interesse liberamente veduto e seguito dalle due parti, non sulla forza di leggi imposte dalla madrepatria. Il problema coloniale che diventa questione di libertà, un tema centrale appunto nella riflessione gobettiana. Tra gli altri collaboratori, significativo per esempio il riferimento alla guerra di Libia da parte di Mario Attilio Levi, allora un giovane ma già promettente antichista, che si sofferma però appunto sulla politica estera italiana spesso nelle pagine della Rivoluzione Liberale. Scrive Levi, nel suo articolo La politica estera del nazionalismo, numero della Rivoluzione Liberale del settembre del 22, tutto centrato sulla politica estera: la guerra per Tripoli è la guerra di conquista, guerra non giustificabile in nessun modo, con motivi economici, perché ormai la decennale esperienza ci ha mostrato che la povertà della nostra colonia mediterranea è tale che al confronto la Somalia e il Benadir non stenta a divenire la perla del nostro povero diadema coloniale. Per la rivoluzione liberale la guerra di Libia, come tutte le guerre coloniali, sono quindi uno strumento di conquista che avevano una intrinseca dimensione di fragilità, aggravata in più dal fatto che fosse agevolata dalla politica estera del fascismo in quella fase. Il mondo cambiava e nella rivoluzione liberale ci sono diversi spunti da questo punto di vista. Per esempio c'è un articolo di Carlo Ariaghi che riflette sull'egemonia coloniale inglese e su come essa si stesse modificando in seguito diciamo, a tutto ciò che era avvenuto dopo la Prima Guerra Mondiale. Scrive Ariaghi, può darsi che l'esperimento iniziato nel 19 di introdurre gradualmente il regime rappresentativo nella terra in cui è più radicata la tradizione del dispotismo paternalistico fallisca e che in tutto e in parte si debba tornare al governo burocratico di ieri. Se un giorno verrà in cui l'Oriente e l'Occidente si intenderanno e coopereranno assieme al bene comune, quel giorno sarà stato di non poco affrettato, sia pure attraverso molti errori, dall'opera britannica durante l'ultima guerra. La modernizzazione era arrivata anche a Calcutta, attraverso l'avvento del vapore, del telegrafo, del telefono, dell'elettricità, dell'automobile, della stampa e della libertà di discussione, che hanno operato in India, nella società più tradizionalista del mondo, una rivoluzione terribile nelle idee e nelle abitudini di tutti. Il problema, cioè, secondo Ariaghi, era anche ascrivibile all'assenza di un ceto politico-amministrativo autoctono nel territorio indiano che potesse realmente subentrare o meglio affrancare la burocrazia britannica. Quindi evidentemente la rivoluzione liberale diventa proprio uno strumento conoscitivo per i suoi lettori su una realtà che è totalmente diversa ma che deve interessare perché appunto è una questione di libertà. C'è poi un altro articolo importante che Santino Caramella, un collaboratore assiduo della rivoluzione liberale, che scrive un pezzo nel gennaio del 25 intitolato Bianchi e Rossi in Mongolia. Come spesso accade nella rivoluzione liberale, questi articoli sono frutto di letture o di recensioni di libri e in questo caso Caramella parte dalla lettura di un volume di un professore polacco, già alto esponente della burocrazia zarista, che era fuggito dalla Russia attraverso un percorso molto particolare e avventuroso, passando per la Mongolia. E questo racconto su cui si sofferma Caramella di Ossendowski, questo è il professore alto funzionario polacco, è molto interessante perché dà un quadro della Mongolia su cui sicuramente i lettori italiani poco potevano sapere. Scrive Caramella, noi pensiamo che la Mongolia sia una provincia cinese, delimitata da netti confini e organizzata o disorganizzata come una marca di frontiera. Illusioni di occidentali. La Mongolia non ha frontiere se non sulla carta geografica. In Mongolia entrano e sconfinano tutti. In Mongolia comandano tutti, alternandosi da luogo a luogo e da tempo a tempo. Nel 1911 i mongoli veramente si ribellarono una volta ancora al giogo cinese. La ribellione aiutata di sottomano dalla Russia zarista non andò troppo bene per loro. I trattati del 12, del 13 e del 15 fra Cina e Russia fissavano inoltre delle frontiere precise che ancora adesso servono ai geografi. Ma con la guerra europea tali condizioni di apparente stabilità scomparvero rapidamente. Ancora l'articolo di Giovanni Ansaldo su Gandhi, un pezzo straordinario, l'ho citato prima, di questa che è una delle penne principali della rivoluzione liberale che, come è noto, avrà un percorso molto particolare, passando da antifascista ad un'adesione appunto al regime negli anni 30. C'è molta curiosità verso la figura gandhiana in Ansaldo, che però è testimoniata anche da un attacco veramente incredibile. Ansaldo è uno straordinario giornalista. Invece di fornire informazioni su Gandhi, dice Ansaldo, io ne chiedo, però non è ancora perché ancora non ne ha avuto idee precise. Ansaldo, infatti, traccia una storia della crescita del culto del padre di quella che sarà l'indipendenza indiana, sottolineando elementi significativi come la sottovalutazione della sua figura da parte dell'Inghilterra, a differenza invece di quanto era accaduto nel resto d'Europa. Anche se quello che emergeva era, sono le parole di Ansaldo, un Gandhi fasciato nella sbavatura del pacifismo internazionale, come un dattero nella guaina di zucchero caramellato. E insomma la rappresentazione che Ansaldo fa di Gandhi molto critica. Ci sono appunto, dice Ansaldo, degli atteggiamenti di settario occidentale in lui. I suoi proclami, i suoi discorsi, il contegno dinanzi ai giudici hanno una certa aria di famiglia con quelli di certi protestatari famosi della storia inglese. Chiudo quindi qui su questa mia breve questa panoramica sulla presenza di Asia e Africa nella rivista Gobettiana, sottolineando come questa sia stata una presenza certa non paragonabile alla riflessione sulla cultura europea e sulla, o per esempio su un altro evento come la rivoluzione russa che ci sarà nelle riviste gobettiane, ma è una presenza tuttavia assai significativa che palesa l'ampiezza, le dinamiche della profondità del pensiero del giovanissimo intellettuale torinese e della sua cerchia di collaboratori, capaci di aprire finestre sul mondo, di confrontarsi con realtà lontane che rappresentavano esempi validissimi per approfondite analisi politiche e culturali. Esempi che dimostrano, io credo, la caratura internazionale del lavoro politico-culturale gobettiano. È anche così che sia Gobetti che Gramsci, seppure dalla loro angusta visuale torinese, hanno saputo assurgere al ruolo di classici e interessarci ancora oggi a noi come culture, come studiosi, per la loro intelligenza e la loro curiosità nella conoscenza del mondo.
Bene, ringraziamo anche Gianluca Scrocco per la sua analisi certosina, direi, delle intemperanze politiche e culturali della Torino d'inizio secolo e soprattutto per il suo lavoro di ricerca svolto nelle riviste di questi due grandi intellettuali che furono Gramsci e Gobetti, che in presa diretta, diciamo, osservavano il mondo grande e terribile e ne denunciavano le ingiustizie e le tragedie. Parlerà ora adesso Francesco Giasi, che è un ricercatore presso la Fondazione Istituto Gramsci di Roma dal 1997 curatore della bibliografia gramsciana insieme al compianto John Kammet e a Maria Luisa Righi. Attualmente coordina delle ricerche per l'edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci editi dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, è autore di saggi sulla biografia politica e intellettuale di Gramsci e di ricerche sulla storia del socialismo e del movimento operaio. Ha curato sempre di recente gli atti del convegno Gramsci nel suo tempo, di prossima uscita presso l'editore Carocci. Oggi ci parlerà della bibliografia gramsciana online che è stata realizzata dalla Fondazione Istituto Gramsci in collaborazione con la Regione Lazio, di cui lui è uno dei più validi collaboratori e si occupa in particolare della sezione degli scritti italiani.
Sul programma del convegno c'è scritto Maria Luisa Righi, che non è potuta venire questa mattina al convegno e mi ha chiesto di sostituirla. Io con lei sono il curatore della bibliografia gramsciana di cui vi parlerò questa mattina. La bibliografia gramsciana è una bibliografia consultabile sul sito della Fondazione Istituto Gramsci di Roma, quindi è online, è un database aggiornabile, facilmente consultabile, come vi dirò di seguito, è abbastanza intuitiva, abbastanza semplice da consultare e usare, almeno così a noi pare. Ma voglio farne brevemente la storia e partirò dal 1989, che è una data periodizzante per gli studi gramsciani, una data molto importante anche per gli studi di cui vi occupate in questo dipartimento. Perché nel 1989 viene costituita la Gramsci International Society, si tiene a Formia un importante convegno dal titolo Gramsci nel mondo, viene presentata la bibliografia gramsciana curata da John Kammet, questo storico americano che è morto l'estate scorsa e che ha dedicato, è stato uno degli, il pioniere degli studi gramsciani negli Stati Uniti e nel Nord America, autore di un saggio su Gramsci e il comunismo italiano che è stato tradotto tra l'altro in tutto il mondo, probabilmente è la prima biografia gramsciana tradotta nel mondo arabo tra l'altro. Dicevo il 1989. Fino al 1975, data di pubblicazione dei Quaderni del carcere a cura di Valentino Gerratana, e poi dopo 1977, mi riferisco al convegno gramsciano di Firenze, quello del decennale del 77, ecco, da quella data, dal 75-77, la fortuna di Gramsci in Italia declina, conosce un declino evidente, ma è a partire da quella data che inizia la fortuna internazionale di Gramsci, inizia la fortuna di Gramsci nel mondo, perché forse questo bisogna ricordarlo. Gramsci, e questo ce lo dice qualsiasi bibliografia gramsciana, anche la più stringata, fino al 1926 Gramsci è un politico italiano, un giornalista che ha scritto migliaia, probabilmente poco meno di 2000 sono gli articoli firmati o a lui attribuiti. Un segretario generale del Partito Comunista d'Italia dall'estate del 24, deputato e oppositore del fascismo, incarcerato, fondamentalmente sconosciuto, insomma, subito dopo il suo arresto. Tra il 27 e il 37 ci sono le campagne per la liberazione di Gramsci dal carcere. È conosciuto, come dire, più all'estero, in Francia, nel mondo dei fuoriusciti, che in Italia. E questo anche dopo la sua morte, quando viene raccolta in qualche modo la sua eredità politica, fino alla liberazione, fino al 1945, Gramsci è in Italia pressoché uno sconosciuto. E con la pubblicazione delle lettere che inizia la sua fortuna, viene conosciuto come autore di questo straordinario epistolario, e dal 48 al 51, con la pubblicazione dell'edizione tematica dei Quaderni del carcere, inizia la sua circolazione nella cultura italiana, la straordinaria fortuna di Gramsci, dico quella degli anni 50. E questa fortuna in ambito italiano è stata notevolissima, certamente fino alla metà degli anni 70. Quindi un autore italiano, irrimediabilmente legato alla cultura italiana, insomma, si diceva. Interprete, lettore, critico di Gentile, di Croce, di Volpicelli e di Ugo Spirito, incomprensibile fuori dell'Italia in qualche modo. Il 1989, o meglio a partire da quella data, si verifica un doppio paradosso. Da una parte Gramsci viene letto come un autore le cui categorie sono utili per interpretare il mondo, e viene letto per questo fuori dall'Italia, e il suo destino non appare irrimediabilmente legato alla vicenda del comunismo internazionale. Quando si tiene questo convegno a Formia nell'89, crolla il muro di Berlino, e in questo convegno si fa il bilancio della fortuna del pensiero gramsciano nel mondo. Già Hobsbawm aveva, ed è molto, molto citata questa sua, diciamo così, rivelazione. Nell'87 Hobsbawm aveva rivelato che era tra i 250 autori più letti del mondo, in un catalogo in cui non compariva neppure il nome di Vico, di Machiavelli. Questo nell'87, al convegno di Formia, a cui ha partecipato tra l'altro anche il nostro Butman, che è qua presente, si fece il punto sulla fortuna internazionale del pensiero gramsciano, e parteciparono studiosi, editori, traduttori provenienti da vari paesi europei, dagli Stati Uniti, dall'America Latina, dal mondo arabo, dalla Cina, dal Giappone, dal Sud America. E Kammett presentò questa bibliografia in 26 lingue allora, che raccoglieva circa 6.000 titoli. Il repertorio raccoglieva i titoli del 22, che è una data canonica, il 22 perché è la data di pubblicazione sulla rivoluzione liberale del celebre profilo di Piero Gobetti. È una data, ma ci sono articoli su Gramsci anche prima del 22, sono polemiche giornalistiche naturalmente. Ma dal 22 all'88 il panorama offerto dalla bibliografia di Cammet era molto interessante, innanzitutto perché i titoli non italiani erano tantissimi. Ripeto, in Italia la sua fortuna era ormai declinata, ci sarà una ripresa negli anni successivi, e su questo voglio dire a proposito di fortuna e sfortuna del pensiero gramsciano in Italia. E Tahar Labib fece il punto sugli studi gramsciani nel mondo arabo. Poca cosa fino agli anni Ottanta, traduzioni dal francese fondamentalmente, œuvre choisie e tutto ciò che era circolato in Francia. Tian Shigang ci informò del fatto che solo dopo la visita di Berlinguer a Pechino nel 1980 si era iniziato effettivamente a studiare Gramsci. È vero, c'era stata la traduzione della biografia di Lombardo Radice e Carbone, brutta biografia, non informata, datata del 50, che era stata pubblicata poi nel 57. Insomma, facendo il punto erano emergenti gli studi, come poi dimostrano tutte le pubblicazioni, come dire, soprattutto degli anni 77-80 e poi gli anni 90 e gli anni più recenti. Ora, la bibliografia gramsciana raccoglieva titoli già in gran parte rilevati da una studiosa della Fondazione Gramsci, che è Elsa Fubini, a cui noi tutti forse dobbiamo molto come studiosa, anche come studiosa della biografia di Gramsci. E aveva raccolto ben due bibliografie in due dei convegni decennali del 67 a Cagliari, che è un importante convegno gramsciano, e nel convegno del 1977. Il lavoro di Cammet fu questo: includere innanzitutto nella bibliografia titoli non italiani, e allora erano già reperibili alcuni repertori non su linea, però già in banche dati, e quindi incrementò notevolmente l'accumulo di studi. E oggi la bibliografia si rivela per questo uno strumento, come dire, indispensabile per un primo approccio a Gramsci. Ecco, se io dovessi consigliare come si inizia lo studio di Gramsci, consiglierei una bella biografia. La più bella rimane quella di Fiori, ma è un po' datata anch'essa. Rimarrà la più bella perché da un punto di vista proprio letterario è un'opera riuscita, sintetica. Ecco, consiglierei di leggere una biografia sintetica, di iniziare magari da un'antologia di scritti, ma iniziare subito la consultazione di una bibliografia magari selettiva. E la bibliografia gramsciana consente in qualche modo anche la selezione dei titoli, perché la bibliografia vera e propria, quella che la prima in volume, che uscì nel 1991, si è rivelata ben presto uno strumento poco utilizzabile. A parte che oggi per pubblicarla su carta avremo bisogno di elenchi telefonici, diciamo, insomma, perché sono 18.000 i titoli. Però il problema è l'aggiornamento, il problema è aggiornarla. E oggi su internet, online, possiamo aggiornarla costantemente. Che non la si potesse pubblicare su carta lo si capì subito dopo il 1995, cioè Fu pubblicato il volume nel 91, poi uscì un supplemento che raccoglieva già una miriade di titoli non inclusi nella prima bibliografia. E intanto l'aggiornamento. Insomma, su carta non è una bibliografia proponibile. E per questo non può che essere fruita, utilizzata, implementata, migliorata come strumento, come database, in cui possiamo anche, tra l'altro, cambiare di volta in volta i criteri, possiamo rivedere i contenuti, correggere gli errori, perché altrimenti saremmo costretti a pubblicare gli errata corrige periodicamente, perché... Faccio il punto sul momento, insomma. Le lingue presenti attualmente sono 39. Al momento non è consultabile, per ragioni tecniche, l'ultima versione, che insomma è di imminente, sarà consultabile probabilmente tra qualche mese. Abbiamo avuto delle difficoltà e abbiamo da includere oltre 1200 titoli nuovi che adesso non appaiono. Cioè, chi va oggi sul sito della fondazione www.fondazionegramsci.org e clicca sul link della bibliografia non trova le più recenti acquisizioni, che, ripeto, saranno disponibili nei prossimi mesi. Beh, tra queste 39 lingue c'è il farsi, il galiziano, l'afrikaans, il bengalese, l'estone, il macedone, l'occitano, e diventeranno, tra l'altro, ben presto 40, perché abbiamo reperito due titoli in indonesiano, un'antologia di Gramsci, un saggio critico. I saggi in lingua non italiana, quindi in lingue diverse dall'italiano, sono circa la metà delle pubblicazioni. Sono presenze significative di pubblicazioni in inglese, sono circa 2000 titoli, in giapponese, dove in Giappone la fortuna di Gramsci è precedente decisamente alla fortuna da lui avuta in Cina o nel mondo, diciamo, Giappone e America Latina. Ecco, la fortuna di Gramsci in Giappone e in America Latina inizia molto presto. Inizia già negli anni 60. Gli intellettuali esuli fuoriusciti in Messico, tra cui José Arrigo, prima di tutto, argentino, e altri importanti studiosi, Dora Canussi, Portanteiro, Thompson, hanno diffuso il pensiero di Gramsci in America Latina, e la diffusione in questa gigantesca area inizia molto prima che in Oriente, in Asia, in India, la cui fortuna è rilevantissima in anni recenti, e in Giappone la fortuna è data dalla fine degli anni 60. Ci sono oltre 500 titoli in giapponese, per non dire poi ovviamente tedesco, spagnolo, francese, insomma hanno circa 600 titoli ognuna di queste lingue. Poi ci sono numerose voci in catalano, ceco, greco moderno. Sulla d'utilità della bibliografia, e questo è il suo punto di forza, vi dico soltanto che è possibile accedere attraverso una ricerca libera. Prima Gianni Fresu diceva Lenin, Gramsci, ecco, attraverso una ricerca libera vediamo quanti sono i titoli che trattano in qualche modo il rapporto Gramsci-Lenin, Gramsci-interprete di Lenin, Gramsci-lettore di Lenin, laddove per lo più ricorre il nome di Lenin, ma nei titoli, oppure laddove noi abbiamo inserito un topics, cioè abbiamo indicizzato il volume mettendoci, lo abbiamo marcato attraverso Lenin. E già questo ti dà una statistica, ti dà un'idea. Io feci al tempo della mia tesi di laurea, che aveva come titolo Gramsci-interprete di Marx, una prima ricognizione su Marx e Gramsci, ed erano davvero pochi i titoli. Quindi non ti deve sorprendere il fatto che, anche se adesso, insomma, il problema di quanto Lenin sia stato una fonte per Gramsci, beh, negli ultimi anni ci sono stati alcuni saggi, per esempio quello di Anna Di Biagio, che uscirà prossimamente, o forse è già uscito. Una minoranza, hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione. Beh, ci può consentire, però, voglio dire, di indagare aspetti della fortuna, singoli. Possiamo cercare addirittura la voce che è molto generica, Sardegna, quindi selezioniamo, insomma, una miriade di titoli ovviamente, quindi magari non conviene utilizzare chiavi così larghe che non danno la possibilità di focalizzare. Poi è possibile compiere delle ricerche guidate da un vocabolario delle voci presenti in ciascun campo, autore. E quindi cerchiamo Gianni Fresu e ci dovrebbe restituire i suoi titoli, i suoi contributi, le monografie. Poi possiamo fare delle selezioni per anno, per soggetto, ripeto. E i soggetti sono sia in italiano sia in inglese. Poi per titoli, per tipologie, cioè possiamo cercare dei volumi interamente dedicati a Gramsci oppure no, articoli su quotidiani, articoli su periodici, saggi in volumi miscellani e così via. E poi ci sono dei vocabolari, diciamo così, dinamici che assistono la ricerca, presentano anche il numero di occorrenze per anno. E se qua questa mattina ci fosse stata Maria Luisa Righi, avreste potuto vedere anche una esibizione, diciamo, un PowerPoint, e lei tecnicamente è molto molto più brava di me, ed è molto più brava di me anche a utilizzare e migliorare il database. Io mi occupo più di lei di contenuti, lei invece sarebbe stata molto brava a spiegarvelo, insomma, l'uso, come lo si usa lo strumento. Per ricercatori e studiosi come voi che si occupano di determinate aree culturali, beh, forse la bibliografia potrebbe anche risultare uno strumento un po' fuorviante. Adesso vi spiego il perché. Noi non includiamo nella bibliografia tutti gli studi e i saggi in cui Gramsci in qualche modo viene utilizzato. Noi valutiamo, la Fondazione Gramsci ha deciso di dar vita ad un annuario gramsciano. Studi gramsciani nel mondo. Tra l'altro l'ultimo numero è stato curato da Capuzzo, oltre che da Beppe Vacca e da Giancarlo Schirro, ed un numero che vi interessa. Interessa perché, insomma, c'è una panoramica molto interessante su cultural studies, postcolonial studies, ed è subaltern studies, e quindi c'è dal saggi di Morton, e quindi probabilmente è una raccolta, è un'antologia monografica in cui si fa il punto anche sull'uso di Gramsci. Ora, noi non includiamo tutti i saggi, ripeto, in cui Gramsci viene semplicemente usato in qualche modo, perché altrimenti la maglia si allargherebbe troppo, dovremmo includere davvero tutto ciò che è studio in cui il nome di Gramsci ricorre, in cui una categoria gramsciana come egemonia o società civile viene utilizzata. Questo non lo facciamo. O lo facciamo soltanto laddove ci pare rilevante l'uso di Gramsci, solo laddove ci pare rilevante. E attraverso l'annuario invece abbiamo cercato anche di risolvere questo problema, offrendo ai lettori una panoramica degli studi gramsciani nel mondo, gli usi. Prima si è detto della classicità, e chiudo perché Gianluca non si è reso conto che per reggere 17 cartelle ci vogliono tre quarti d'ora. Chiudo dicendo della fortuna di Gramsci. Classicità. Ora, i criteri per misurare la fortuna possono essere tanti, ma su Gramsci non ci può essere dubbio, come dire, sulla sua classicità e sulla sua fortuna. Perché, ad esempio, se parliamo di interesse della sua biografia e dei suoi scritti, perché questo è un modo per misurare anche, come dire, la rilevanza di un autore, quanto interessa la sua biografia, la sua attività politica, ciò che ha fatto, ciò che ha scritto. Su Gramsci c'è una produzione di studi monografici che ha pochi eguali, no? E i suoi scritti. Viene antologizzato continuamente ed è stata avviata l'edizione nazionale dei suoi scritti, che non è un monumento al morto, è come dire un'opera filologica. Finalmente, come avete magari potuto vedere prendendo tra le mani i primi due volumi, cioè i quaderni di traduzione inediti. E poi ancora, quanto un autore viene tradotto. E Gramsci è un autore che abbiamo visto è pubblicato e tradotto in tutto il mondo. E ancora, quanto viene usato, perché anche questo è un criterio che indica, come dire, la vitalità di un pensiero. E il pensiero di Gramsci è usato, magari anche impropriamente alcune sue categorie vengono, c'è una torsione eccessiva anche sulle categorie fondamentali. Ma tenendo conto di questi criteri, dubbi sulla classicità di Gramsci non li possiamo avere. Poi se gettiamo uno sguardo a questa benedetta bibliografia, vediamo che da un punto di vista quantomeno quantitativo è una certezza il fatto che sia, come dire, un autore letto, tradotto, usato in tutto il mondo, che vale la pena, come dire, di cui non possiamo fare più a meno, nel senso che è un riferimento fondamentale per la cultura mondiale oggi, cioè non lo si può più ignorare, così come non si poteva ignorare Vico, oppure non si poteva ignorare, faccio una Hobbes, no? Per chi si occupava del pensiero politico dei secoli successivi. E quindi l'augurio dei 1000 anni di Fiori mi pare che sia nei fatti. Sarà così, non si potrà fare a meno di studiarlo e di leggerlo. Grazie allora.
Bene, interventi come quello di Francesco Giasi fanno venire voglia anche a noi di andare a studiare, di andare a riguardarci alcuni momenti fondamentali appunto della fortuna di Gramsci in Italia e nel mondo. Adesso avrebbe dovuto prendere la parola il professor Baratta, che assente giustificato anche lui come Maria Luisa Righi, ha mandato però un filmato dove riprende il suo intervento, un video intervento. Abbiamo il DVD che verrà, tra le altre cose che ha fatto Giorgio Baratta, è stato anche il fondatore della rete associativa Terra Gramsci qua in Sardegna, che raggruppa molti comuni del centro dell'isola in questa associazione legata all'International Gramsci Society. Il video intervento verrà presentato appunto da Francesco Carta, che di Terra Gramsci è il segretario. Francesco.
Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringrazio a nome della Associazione Terra Gramsci, il Dipartimento di Studi Storico-Politico Internazionale dell'Università di Cagliari, che ha permesso questo importante e significativo evento, e tutti gli organizzatori che si sono prodigati per la sua realizzazione. A me preme fare una breve introduzione a quello che sarà il video, che poi parlerà da solo, che Giorgio Baratta ha inviato. Innanzitutto Terra Gramsci, che cos'è? Terra Gramsci è una rete associativa itinerante che si è costituita il 3 gennaio dell'anno scorso a seguito degli eventi e delle grandi iniziative che in occasione del 70° si sono realizzate in Sardegna su iniziativa nostra e di tutte le istituzioni, di tutte le associazioni che si occupano delle tematiche gramsciane. La costituzione dell'associazione è avvenuta tra l'altro a 50 metri da questo locale, sempre nella facoltà di scienze politiche, e questa associazione è stata promossa dai 6 sindaci di comuni, dei comuni cosiddetti gramsciani, Ales, Ghilarza e Santo Lussurgiu, e da altri comuni che si sono cimentati già da tempo su queste tematiche, il comune di Austisi, il comune di Argosolo e il comune di Gavoi. Successivamente altri 6 comuni hanno aderito, i sindaci e amministratori, e fanno parte di questa associazione e organizzano, abbiamo organizzato in questi 2 anni decine e decine di eventi nelle realtà, soprattutto dell'interno della Sardegna, perché riteniamo che ci sia all'interno, nel centro Sardegna, soprattutto nelle piccole comunità, una sensibilità che vale la pena di discutere, di esaminare, su cui vogliamo lavorare. In molte di queste iniziative sono state realizzate in collaborazione con le Università di Cagliari, l'Università di Sassari e l'Istituto Etnografico Regionale, ultimo il convegno con Cirese di antropologia che si è tenuto a Nuoro. Che come è nata questa breve cosa, due minuti voglio dirgli, perché come è nata e quali motivazioni ci ha spinto a costituire questa associazione. Dopo uno straordinario anno che è stato il 2007, il 70° anniversario della morte di Gramsci, che ha avuto delle celebrazioni che non aveva mai visto, insomma, e tra le altre si è realizzato in Sardegna il convegno della International Gramsci Society, che ha portato un centinaio di studiosi da tutto il mondo a discutere di Gramsci. Questa esperienza di questi studiosi di Gramsci si è incontrata con alcune realtà culturali che sono presenti in diverse realtà della Sardegna, con realtà culturali che interessavano i comuni che appunto ho citato e che poi sono diventati fondatori. E ci è sembrato che fosse veramente il caso di non accontentarsi di fare delle celebrazioni di Gramsci, ma di dar vita ad un'organizzazione che costantemente, tutti i giorni, porti avanti un'attività che va appunto nella direzione dello studio, ma soprattutto della ricerca e della pratica gramsciana, che interessi, che coinvolga i comuni, che coinvolga le amministrazioni, le comunità locali, dove è facile sperimentare certe cose, no? Stiamo cercando di studiare in alcune realtà di realizzare delle iniziative, delle inchieste che poi porteranno a individuare delle forme di sviluppo condiviso, di identità condivisa, dopo aver scandagliato la comunità con i soggetti sociali che vivevano, con le famiglie che vivevano, e andando a individuare anche quali possono essere degli obiettivi e anche individuare delle attività culturali, non solo, ma anche economiche e sociali, che possano far vivere ancora meglio queste comunità. Questo è per citare alcuni esempi. L'aspetto della scuola, le scuole per noi sono un terreno fondamentale, iniziative molto importanti le abbiamo realizzate. Far discutere i giovani, anche giovanissimi, di Gramsci è una cosa alla quale noi ci teniamo moltissimo. 2 anni fa, in occasione del 70° sempre, si è tenuta in una comunità, in un paese dell'interno della Sardegna, che è il paese appunto Austis, che ha radunato un migliaio di ragazzi delle scuole medie a discutere di Gramsci, lo vivo così. Cioè un tema che è stato dato, è stata chiesta la partecipazione di tutte le scuole medie della Sardegna ed anche di alcune scuole superiori, e i ragazzi si sono cimentati realizzando dei lavori molto importanti e molto interessanti che stiamo tuttora catalogando e cercando poi di rendere fruibili anche per altre iniziative, per altre scuole. Ecco, queste cose brevi per quanto riguarda l'associazione. Ecco, noi pensiamo che il pensiero di Antonio Gramsci abbia superato indenne la caduta del muro di Berlino e il rovinoso crollo dei paesi dell'ex socialismo reale. Questo ci porta ad alcune riflessioni. Certo, prima si parlava della sfortuna politica e della fortuna culturale e intellettuale di Gramsci. Ecco, noi vorremmo un po' ragionare su queste cose e rimettere un po' in discussione tutta una serie di tematiche, perché è vero che in questi anni sono state utilizzate anche la caduta del muro di Berlino per rafforzare tutta una serie di scelte a livello economico, sociale, le scelte neoliberiste che avrebbero dovuto risolvere i problemi dell'umanità, avrebbero dovuto dare la soluzione ai problemi che affliggono l'umanità, a partire dalla crescita economica, dalla crescita occupazionale, dalle conseguenti soluzioni di tutti i problemi sociali e della complessiva crescita della società. Tutte queste cose non ci sono state, anzi noi viviamo il disastro anche di queste scelte che ci sono state in questi anni. Quindi riteniamo che ancora oggi si debba riproporre, siamo di nuovo al punto di partenza in cui dobbiamo dare delle risposte. Tutte le scelte che sono state fatte in questi ultimi anni, che sono state realizzate, hanno fallito. Quindi noi, ecco, in questo senso l'attualità del pensiero di Antonio Gramsci, che non a caso è un intellettuale così studiato a livello mondiale, conosciuto e ulteriormente approfondito, appunto che alcune università, alcuni centri studi sono dedicati proprio in maniera particolare agli studi subalterni e al pensiero gramsciano. Secondo noi la necessità di un nuovo umanesimo è la prospettiva di tra virgolette, unificazione del genere umano, come indicava Gramsci, richiedono un nuovo ordine mondiale e delle moderne forme di cosmopolitismo. Il distacco tra masse intellettuali, tra istituzioni e masse, tra istituzioni e cittadini, ripropongono la necessità di una vera riforma morale intellettuale, alla quale molti hanno fatto riferimento anche precedentemente, della società a livello internazionale. Noi ci chiediamo, possono oggi i subalterni essere di nuovo protagonisti di un cambiamento della creazione di un nuovo senso comune, come indicava Gramsci? Su queste tematiche noi ci stiamo confrontando e nel convegno internazionale che si terrà a Tonara il 30 aprile e il 1 maggio prossimo, con diversi rappresentanti dei paesi latinoamericani, il Brasile, Venezuela, Colombia, discuteremo di queste tematiche. Il tema indicato è il nuovo umanesimo, confronto tra Terra Gramsci e le organizzazioni e associazioni latinoamericane sull'attualità del pensiero gramsciano. Non aggiungo altro, penso che il video poi parlerà da solo. Grazie.
Allora, subito dopo il video dell'intervento del professor Baratta, verrà proiettato un suo lavoro cinematografico, un videosaggio che si intitola Terra Gramsci, dalla Sardegna al mondo, dal mondo alla Sardegna, che è stato realizzato da professor Baratta e montato da Massimiliano Bomba. Ci sarà una durata di 26 minuti, ci sono interventi di Antonio Gramsci, il nipote di Antonio Gramsci, il figlio del figlio Giuliano, poi Eric Hobsbawm, Maria Lai, Peppino Marotto, Nelson Pereira dos Santos e di Pinuccio Sciola. Buona visione.
Caro Nino, per motivi di salute non potrò essere presente giovedì 12 febbraio all'inaugurazione del convegno internazionale che con tanta passione e competenza l'Istituto di Studi Storico-Politico Internazionali dell'Università di Cagliari organizza per valorizzare la tua presenza in Asia e in Africa. Ieri sera mi sono messo a immaginare un lungo ponte che ricongiunge le novità che da qualche anno vengono dalla tua isola con quel cambiamento di cui Obama ha rivendicato la necessità per la sua nazione. Mi sono chiesto: cambierà il volto dell'America e dell'americanismo? In quel momento sei comparso tu, con lo spiritello del tuo sarcasmo appassionato, come per dirmi: eccomi, sono vivo. Ricordi quello che ho scritto? Un pensatore del passato è un testimone del presente. Stavo chiudendo un articolo di presentazione su questo evento e sentivo l'urgenza di inquadrarlo in un contesto più ampio che riguarda la Sardegna, l'Italia, il mondo. La tua comparsa è stata come un vento improvviso e impetuoso. Ho pensato di chiedere a te, che avevi scritto nel quaderno 3, ricordi, il vecchio muore e il nuovo non può nascere, è questa la crisi. Ecco, chiederti, ma questa nascita differita è differita für ewig, per sempre? E quel morto così vivo che continua a tormentarci, producendo ghigni mediatici, egoismi paperoneschi, continua tragicamente a tormentarci. Tu hai scritto in uno dei passi per me più significativi di tutta la tua opera che la domanda prima e principale della filosofia è: che cos'è l'uomo? E hai aggiunto che questa domanda significa in realtà che cosa l'uomo può diventare, se può dominare il proprio destino, se cioè può farsi, crearsi una vita. E questo, è concluso, vogliamo saperlo oggi, nelle condizioni date oggi, qui ed ora, e tu stavi nella tua celletta di Tui. Se mi proietto dalla mia casa romana nella bella sala dove giovedì Patrizia, Giorgio e tutti gli altri condurranno una conversazione civile attorno al tuo pensiero, nell'orizzonte che oggi chiamiamo postcoloniale, a poca distanza da un voto regionale che ha acquistato una importante rilevanza, perlomeno per la nostra nazione, si affollano ricordi, pensieri, prospettive che concernono qui ed ora il senso di quella domanda: che cos'è l'uomo? È un po' quello che anche dall'America ci viene detto con forza, da Obama. Si tratta di verificare se le donne e gli uomini di tutte le razze, di tutte le differenze, lavoratrici, lavoratori, disoccupati, disoccupati, imprenditori, commercianti, contadini, pastori, possono prendere in mano i destini della propria vita. Questa è la posta in gioco ed è per questo che pensiamo a te come ispiratore di una idea della società civile animata da quello che tu chiamavi un filosofo democratico, un pensatore che riesce a unire l'alta cultura con la formazione di un nuovo senso comune. Un anno fa, proprio in questa università, il 3 gennaio, nella facoltà anche di scienze politiche, con il tuo collega Benedetto Meroni e con tanti sindaci che hanno creato questa rete itinerante della nostra associazione che abbiamo chiamato Terra Terra Gramsci, sindaci del centro della Sardegna, dalla Barbagia, Gavoi, Orgosolo, Austis, Ales, Ghilarza, i luoghi deputati della memoria viva del tuo pensiero, della tua immagine. Ecco, l'anno scorso abbiamo pensato nel creare questa associazione che la IGS, International Gramsci Society, ha creato qui in Sardegna, che il suo giusto motto, la sua parola d'ordine è questo intreccio tra la Sardegna e il mondo. Abbiamo detto nel suo sottotitolo: dalla Sardegna al mondo, dal mondo alla Sardegna. I più grandi interpreti del tuo pensiero, proprio in Sardegna, penso a Laconi, a Pigliaru e ai nostri di oggi, a Brigaglia, a Mannuzzo, a Nereide Rudas e tanti altri, tutti hanno colto quel concetto che Guido Meli ha espresso molto bene parlando di un'isola laboratorio. Voglio raccontarti un aneddoto, caro Nino, che ti farà piacere e illustra bene l'idea di questa isola laboratorio tra la Sardegna e il mondo e la Sardegna, di cui abbiamo parlato. Come sai, abbiamo lavorato tanto con gli amici sardi come Francesco, Lucia, Salvatore, Paolo, tanti altri e gli amici italiani, statunitensi, americo-latini ed altri, affinché il terzo congresso della International Gramsci Society, dopo quelli di Napoli e di Rio de Janeiro, si potesse tenere in Sardegna. Nel 70° anniversario della tua morte, quello stesso tragitto tra Cagliari, Ales e Ghilarza, che percorremmo nel 1991 insieme con Orru, con Gerratana, con Fiori, con Cardia, con tuo figlio Giuliano, e c'era anche Antonio, per celebrare il 100° anniversario della tua nascita, 100 anni di umanità, ci dicevo. Non fu facile, ma appena la giunta regionale decise di dedicare alla tua memoria Sadie de sa Sardigna del 2007, ci mettemmo in movimento con gli amici della Casa Gramsci di Ghilarza, della Casa Natale di Ales, dell'Istituto Gramsci di Cagliari. E io pensai subito di chiamare un grande amico che non avevo sentito da tempo e che con Mimma Paulese con me era stato nel 1987, l'anno del 50° anniversario della tua morte, a Wolfsburg, nel circolo Grazia Deledda degli immigrati sardi, operai della Volkswagen, con i quali si fece una festa con la pecora e il cannonau, bellissima, indimenticabile, che fu girata da Rai 3 per il film che aveva come regista Gianni Amico, amico di Gramsci. Ti telefonai e tu mi dicesti: ma certo che sono disponibile, è 20 anni che ti aspetto, ti ricordi? Mi dicesti. Già mi avevi parlato allora a Vospo di organizzare qualcosa in Sardegna e forse ora ci stiamo riuscendo. Restai un po' abbagliato da queste parole. Poi abbiamo fatto tante cose insieme nel 2007, come a Ulassai, in quella bellissima manifestazione con Maria Lai e Antonio Gramsci, che nel frattempo è diventato un mio grande amico ed è uno dei cofondatori di Terra Gramsci e di Terra Musica, la quale, accanto alla dimensione etico-civile e politica e culturale di Terra Gramsci, ne è l'anima artistica, animata da questa stupenda figlia dell'isola che è Maria Lai. Abbiamo fatto tante cose insieme, ma una ne voglio ricordare qui per arricchire questo aneddoto. Venimmo a trovare Peppino Marotto a Orgosolo e tu mi avevi preparato la raccolta di tutte le poesie che tu hai scritto su di te, Gramsci, insieme con Nelson Pereira dos Santos, grande regista brasiliano, autore di Vida Secas, un film parente di Banditi a Orgosolo di Vittorio De Seta e che, quando lo proiettammo a Ghilarza, suscitò grandi impressioni perché molti dissero: ma questo sembra un film girato nella nostra terra, girato nel 1963. Avevamo ideato questo tragitto, questo progetto che ancora vive e che si chiama Sardegna Sertown, a cui tanto ha dato Gianluca Scarpellino, così come tanto hanno dato amici sardi e non sardi. Passammo alcune ore insieme con Nelson Pereira, tra canti, conversazioni, risate, tutte girate insieme con Gianfranco Cabiddu e con Massimiliano Bomba. È venuto un video che abbiamo chiamato Peppino Marotto tra noi. Nelson Pereira, che anche lui girò alcune scene, mi disse: Giorgio, tu mi hai fatto conoscere l'ultimo comunista della storia. E che io non so bene se tu sei l'ultimo, ma devo dire non sappiamo più nemmeno bene cosa significhi comunista oggi. Certo, Peppino ha impersonato quel comunismo della trasformazione del senso comune, ecco, noi pensiamo come Terra Gramsci, e che si riallaccia a un pensiero profondo che tu hai formulato in un articolo giovanile famoso, la Brigata Sassari, e che qui voglio leggerlo per ricordarlo a te e ricordarlo a tutte le amiche e gli amici che ti apprezzano e ti vogliono bene qui riuniti. Lo abbiamo anche ripubblicato nel quaderno di Terra Gramsci, così ben curato da una cara amica, Angela Grilletti. La parola comune è una delle più diffuse nel dialetto sardo. Tu dici dialetto, altrove tu scrivi nella lingua sarda. Esiste tra i contadini e i pastori sardi un'aspirazione religiosa alla comune, alla collaborazione fraterna fra tutti gli uomini che lavorano e soffrono, per eliminare i parassiti, i ricconi che rubano il pane al povero, che fanno lavorare il figlioletto del povero e gli regalano un tozzerello di pane.